Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Sapere, Parenzo, che oggi, mentre c'era questa vicenda drammatica di Milano, del tribunale,
in diretta su Periscope siamo anche, eh?
Ma che ridi? Sto parlando di una cosa drammatica, scusa, e ridi?
No, non è che ridi.
Quattro persone morte.
No, ma stavo ridendo, siamo in diretta su Periscope.
Ma io me ne frego, ci sono quattro persone morte al tribunale di Milano.
Ho seguito tutta la lunga
diretta. Un pazzo scatenato.
Italiano, eh?
E beh, che c'entra l'italiano?
Siamo subito.
Vabbè, comunque, mentre c'era questa vicenda, mi manda.
Residente al nord, per l'esattezza.
Proveniente da Benevento. Proveniente. Beh, di origine. No, dico, tu, siccome hai detto, di origine
Benevento.
Sto dando una.
Quando si fa la cronaca, ultimamente, si dice sempre chi compie un reato, chi è il killer.
Comunque,
no,
questo.
Si dice killer albanese,
sì,
sbagliando.
Certo, certo.
Killer italiano.
Beh, uno dei vari. Come uno dei rari.
No, perché questi delinquenti ormai sono tutti stranieri prevalentemente. Comunque
uno dei rari.
Quando c'è la notizia che il delinquente, anziché come sempre succede, è straniero, c'è italiano, fate bene a sottolineare. In questo raro caso è italiano.
Beh, raro, insomma.
È con noi Mario Borghezio, buonasera.
Buonasera,
buonasera. Buonasera, buonasera. Sempre molto,
moderato.
Molto moderato, mi sembra.
Idee chiare.
Vabbè, comunque, torniamo alla vicenda di Milano, poi andiamo con Borghezio. Quattro morti, mentre c'era questa vicenda. Mentre si cercava di capire qualcosa in più, mi arriva un messaggio da parte di un signore, un tassista, che mi dice: guarda che io una volta al tribunale di Milano sono entrato anche con un coltello.
Addirittura.
Cioè, il tribunale di Milano è una specie
di groviera.
Mi suggerisce giustamente Borghezio, perché l'appalto con quattro corpi di polizia, non so quanti corpi di polizia abbiamo, l'appalto è stato dato agli esterni, cioè a ditte private.
Gli stessi che ci difenderanno a Expo, eh?
Perché non portiamo i forestali del sud, quelli che sono in sovrannumero, a proteggere i tribunali invece di avere le ditte private cui appaltiamo la sicurezza, la prima cosa.
E così diamo anche sicurezza all'Ndrangheta.
In che senso?
Perché in Calabria questi forestali sono già, diciamo, a diretto contatto con la realtà dell'Ndrangheta, e quindi portandole a Milano ci sarebbe, come dire, un feeling, un buon rapporto con le realtà locali di Ndrangheta. Quando ci sono dei processi di 'Ndrangheta si capiscono anche per, diciamo, comodità di dialetto.
Ho capito. Hai capito tu, Parenzo? Ho capito
che è un paradosso,
nel senso che, diciamo, tutto questo numero di forestali sembra quasi che qualcuno dall'estero, un marziano che arriva in Italia, dice: è la 'Ndrangheta che c'ha il suo corpo. Che tutela e diciamo che sorveglia il bosco.
È come se fosse un corpo dell'Ndrangheta, tu dici, no?
Ma dall'esterno. Uno che arriva da
un
Marte.
Un osservatore, sì,
dice: ma scusate, come mai ci devono essere 15.000 forestali a tutelare i boschi della Calabria, quando non ce ne sono 15.000 in tutto il Brasile,
allora?
Che è leggermente più esteso della Calabria?
Uno
dice: ma forse perché.
È l'esercito dell'Ndrangheta.
E perché, diciamo, che le realtà locali esigono, diciamo, una.
Non
una
so se i forestali la prenderanno benissimo.
No, non tutti
questi.
I forestali.
Vabbè, allora, la
non
situazione
tutti i forestali
è molto semplice.
Sono
tutti
sospettabili.
Si chiedono
come mai ci siano tutti questi forestali in Calabria. A qualcuno farà gioco.
Sì, non c'è dubbio. Allora, tutti invece si chiedono oggi perché si possa entrare così facilmente con una pistola al Tribunale di Milano. Vi assicuro che è molto, molto facile. Semplicemente esibendo, come sembra abbia fatto questo signore, un tesserino falso, un finto tesserino d'avvocato, non passare per il metal detector, ma passare per l'ingresso libero per avvocati e giudici, e andare via anche pieno di Kalashnikov. Cioè, questa è la sicurezza del tribunale di Milano.
Così.
Questa è la sicurezza del tribunale di Milano. Lo stesso Bruti Liberati, che è il presidente del tribunale di Milano, sostiene questa roba qua. Sentiamo, è possibile che sia entrato con un documento falso, come se fosse la cosa più semplice del mondo. Cioè, da una parte c'è il metal detector, tutti quanti quelli che entrano, ci sono stato pochi giorni fa. Dall'altra gli avvocati, però non è che li controllano gli avvocati. Questo tesserino non lo controllano bene. Cioè, non controllano se corrisponde la foto. No, tu esibisci un tesserino così alla cazzo di cane, come si può dire in termini... di gergare in termini volgari,
dick of dog.
No, dico così, e tu dici vai avanti. Questo qua aveva il tesserino giustamente falso, perché aveva premeditato tutto di ammazzare il giudice.
Sì,
no, giustamente,
sì.
Secondo la sua logica folle, ecco, ovviamente. Bruti Liberati.
È possibile, ma si stanno verificando i dati delle telecamere, che sia entrata da via Manara. A questo punto si deve supporre presentando un documento falso.
Un mio amico avvocato, avvocatessa, io lo chiamo lo stesso avvocato, mi dice: al tribunale a Roma puoi entrare anche con un bazooka. Ma è così,
rassicurante.
Ma è la realtà. Ora, fino adesso non è successo niente in 50 anni, nessuno ha fatto una strage.
Ma se ti ricordi, qualcuno portò un motorino dentro lo stadio tempo fa. Cioè, voglio dire, nonostante i controlli, motorino portarono dentro lo stadio.
La teoria di Gherardo Colombo, ex PM a Milano ai tempi di Mani Pulite, dice: questa cosa che è successa è anche perché i giudici sono bistrattati.
Beh, anche Mattarella l'ha detto.
La categoria dei magistrati viene svalutata. Non c'entra assolutamente niente. Possiamo dire che queste analisi sono veramente superficiali. Non me le aspetto da uno come Gerardo Colombo, che dice: la categoria dei giudici è svalutata. Ma che vuol dire? Che questo qua è un pazzo scatenato che aveva dei problemi finanziari, aveva deciso scientificamente di uccidere una serie di persone, i testimoni, un avvocato, il giudice. Ma di che parliamo? La scarsa considerazione dei magistrati. Ma non c'entra niente in questo caso. Colombo.
Dovrebbero anche.
Sono andato col pensiero anche a come la categoria dei magistrati sia in qualche modo pubblicamente un po' svalutata, no?
Mi permetto di dire, con grandissimo rispetto per le autorità politiche, militari, civili, in questo caso, che non c'entra una benamata mazza.
No,
niente. Tra l'altro, il suo ex avvocato, questo un tale che si chiama Maraniello, così dipinge la personalità di questo signore. Dunque, io vorrei rassicurare anche le persone, per carità, i tribunali non sono i posti più sicuri del mondo, sono posti insicuri come tanti posti. Anche andare in Eurostar è insicuro. Se uno va in Eurostar, chi controlla se qualcuno può mettere una bomba? Io ci penso sempre, se qualcuno mette una bomba su un treno è finita per tutti. Ma non si può tenere tutto sotto controllo. Certo, se tu metti metal detector da una parte e dall'altra parte l'ingresso vuoto, è evidente che qualcuno, qualche matto prima o poi ci scappa. Dunque, metal detector per tutti o metal detector per nessuno. E poi guardie private no, con tutti le forze di polizia
questo
che abbiamo, e mettiamo carabinieri, polizia, guardie forestali dalla Calabria, mettiamo qualcuno, no? In più abbiamo un sacco di gente a spasso, non possiamo affidare alle ditte private pure la sicurezza dei tribunali. Mi sembra una cosa folle. Mi sembra una cosa folle. Maraniello, ex avvocato di Giardiello.
Un tipo distinto, gentile, ma con dei tratti di aggressività assolutamente particolari e paranoide, nella misura in cui comunque riteneva sempre di essere vittima di truffe, imbrogli da parte dei soci, perché io lo seguivo insieme al collega Clari Sappiani per un problema societario.
Non lo seguiva,
non ho
più
deciso di seguirlo, perché era una persona particolare, non si riusciva tanto a gestire.
Particolare che significa?
Aveva degli atteggiamenti un po' paranoici.
Violenta.
Era una persona aggressiva, molto gentile, si presentava molto bene, però aveva dei tratti di aggressività un po' inquietanti.
Tutti quelli, in particolare i politici, che oggi dicono: beh, mi stupisco che si possa entrare con una pistola al tribunale di Milano. Pasqua, ma dove vivono? Nel mondo dei sogni, nel mondo sul pianeta Marte. Cioè, chiunque sia andato, forse i politici vivono troppo distanti dalla vita reale, chiunque sia andato al tribunale di Milano, io ci sono andato purtroppo per le querele che abbiamo ricevuto, per le tantissime querele che abbiamo ricevuto, tutte quante vinte fino adesso, no?
Tutte quante vinte.
Sono andato più volte al tribunale di Milano. Si può entrare pure con un bazooka se uno vuole, pure con un mitragliatori come uno vuole. Allora, o uno pensa che, d'accordo, può succedere che ci scappa il matto, perché fino adesso non è successo niente, oppure si mette un metal detector per tutti. E voglio vedere i carabinieri e la polizia, non quelli delle guardie private, che per carità saranno anche bravi, però evidentemente se controllano i tesserini degli avvocati così, solamente guardando la foto sbiadita, qualcosa non funziona, no? Vabbè, voglio i vostri interventi su questo 800 24 00 24. Marione, allora, Mario, come va? Come
una domanda sorge spontanea.
Qual è la domanda, Marione?
Dicono il tipo si presenta bene,
sì,
però è chiaramente psicopatico.
Sì.
Come mai è sfuggito alla Lufthansa per l'assunzione come pilota?
No, la prego, ma che Marione, scusa.
Ma lei ogni volta, che può attacca la Germania.
Uffici aperti. Ufficio assunzioni.
Sì, visto
è terribile, è una facoltà nera.
Non dico, ma anche solo come assistente di volo, sì, un personaggio, diciamo, che
perché non lo prendo,
ci stava bene,
è ancora vivo, esatto, è ancora vivo,
presenti perché il curriculum, sicuramente verrà esaminato con interesse.
È di un humor nero questa battuta, però
tu dici, se presenta il curriculum c'è qualche chance, sì, che venga assunto alla Lufthansa, sì,
ma diciamo, se tanto mi dà tanto, il predecessore, diciamo, mostrava anche lui degli elementi che lo rendevano, direi, appetibile.
Senti, Marione, ma io voglio chiederti una cosa, ma la polizia è stata attaccata in questi giorni, come sai, no, sulla vicenda della Diaz,
c'è stata questa
sentenza di Strasburgo,
accusano addirittura in trasmissioni, sì, di livello nazionale, sentite quasi come la Zanzara, come il servizio pubblico, addirittura le accusano di andare a spaccare quando ci sono gli sgombri degli alloggi, degli abusivi, di andare a spaccare i servizi igienici.
Vabbè, quello è un altro discorso.
No, ma sono delle cose. Ma la signora Pavlovic, di, sì, questa specie di questa attrice, diciamo,
attrice, sì,
attrice, attrice, sì, questa, bravissima,
questa nota attrice,
etnia Roma,
presidente dell'associazione per la, sì, difesa di Roma,
sì,
ha sostenuto che la polizia italiana durante gli sgombri deliberatamente,
vabbè, allora,
rompe i cosi.
E sì, per non farli utilizzare, è vero, per non far più utilizzare e rioccupare quegli appartamenti, la polizia li spacca. Allora,
non è assolutamente vero. Non è assolutamente,
no, io parlavo
vero
di Genova, però, non dei signori Rom. Poi parleremo anche dei signori Rom.
Tra l'altro, il 16 maggio, appuntamento tutti a Bologna, manifestazione nazionale di Rom e Sinti, verrà denunciato Salvini. 16 maggio, vabbè, amici della Zanzara, tutti a Bologna, manifestazione dei Rom.
Vabbè, allora?
Diciamo che quel giorno per combinazione non lavorano, essendo una categoria che notoriamente si sfianca dal mattino alla sera per durissimi orari di lavoro, fonderia,
eccetera.
Mi pare che anche la Texid, quando c'è stato quell'incidente, 99 su 100 erano Rom, mi pare.
Ma
no,
tu dici che tutti sono dei fancazzisti matricolati, Rom.
No, io dico quello che,
no, diciamolo,
quello che appare.
So
io,
che hai dei processi in corso con i Rom, ma che te ne fotte dei
Rom? De nomadis nihil nisi optimum, c'è scritto il mio avvocato mi impone
addirittura mettiti in bavaglio
dice, guarda,
dei Rom non si può che parlare bene, l'accentazione latina è questa,
ottimamente bene. E certo, questa presidente, diciamo così, ben agghindata, cioè non dà l'impressione di fare dei turni in fonderia. E però si è permessa di fare il vilipendio delle forze
dell'ordine.
Sto
parlando della Diaz.
Della Diaz, io penso
qualche
questo.
Qualche colpettino hanno dato.
Io penso questo, che sicuramente ci sono stati degli interventi duri,
però,
pesanti, ma non siamo di fronte ad angeli ad angeli custodi,
non siamo di fronte a
questi black block,
sì,
erano dei
ma non erano black block là dentro,
sì,
no?
Vabbè, tutto l'insieme, questi black block,
non sono quelli che erano la Diaz,
o amici,
non erano
dei black block,
erano scout
e tutta gente che, voglio dire, ha dato luogo a momenti di terrore per tutto il paese. Ci ha messi di fronte a un'opinione,
vabbè,
pubblica internazionale, perché era un convegno internazionale,
vabbè,
e sembrava che il nostro paese fosse nelle mani di migliaia di delinquenti.
Cioè i delinquenti sono loro, dici tu?
Beh, i delinquenti sono quelli che picchiano la polizia a casa mia.
Cioè, e i poliziotti che sono entrati alla Diaz, come
i poliziotti che sono andati alla Diaz, certo, noi non c'eravamo, non possiamo valutare.
Hanno fatto qualche manganellatina?
Hanno fatto degli interventi sicuramente molto pesanti, probabilmente oltre il consentito,
però,
ma associarli a un reato di tortura o associarli addirittura a criminali e criminalizzarli, secondo me è stato un errore mastodontico di questa sinistra.
Tu dici che sarà mai qualche colpettino
di questa sinistra, che si guarda bene dall'usare lo stesso atteggiamento nei confronti di quelli che appartengono, guarda caso, alla stessa categoria, e che mi hanno pestato a sangue e volevano buttarmi giù da un treno.
Yeah. su diversi giornali, soprattutto di area di centrodestra, caro Parenzo, hanno avuto risalto le voci raccolte da Mattino 5 due giorni fa.
Sì, quella sui Rom. Sì.
Sui bambini Rom, sì, sulle ragazze Rom che rubano.
Faccio presente che oggi c'è un signore italiano, italianissimo, sì, che vive a pochi chilometri da Milano, che è entrato in un tribunale, ha accusato di bancarotta.
Ma sono due cose molto diverse.
E ha preso, è armato della pistola, ha fatto una strage.
Ma sono due cose
oggi
molto diverse.
Il tema sicurezza va declinato anche in...
Ma no, sono due cose molto diverse. Che
però
c'entra?
Torniamo pure sui Rom.
Ma è giusto sottolineare, non sempre sono i Rom che delinquono. Non sempre. No, come, vabbè, come molti pensano, noi prendiamo le distanze dal 99,99% degli italiani che pensano che i Rom delinquano. Noi diciamo c'è comunque spazio, no, però, per i Rom che lavorano,
voi siete,
sì, nella nostra società,
voi siete
e vanno rispettati.
Abituati.
Ma quanti lavorano secondo te?
Ah beh, è difficile valutare.
Signori Rom, quanti lavorano?
È difficile valutare questo numero perché non sono laureato in calcolo infinitesimale. Non sono laureato, purtroppo sono laureato in giurisprudenza, ma...
Scusa, se tu sali su un autobus, ma innanzitutto quanto cazzo pesi? Scusa, Marione. Cioè, quanto pesi? Dimmi la verità.
No,
cioè, è una roba pazzesca.
No,
cioè,
non è che peso molto. Comunque...
Quanto pesi? Oltre i 100?
Peserò qualcosina oltre i 100.
Cioè, 110, 120?
Sì, siamo lì.
Siamo lì. Siamo ma lì. Tu non hai mai pensato di dimagrire,
Marione? Ma che gli frega, dai.
A dire la verità, non pensiero che non mi ha mai sfiorato.
Come fai a essere così in carne, così grasso quando sei vegetariano? Tu sei quasi vegetariano.
Io sono sostanzialmente vegetariano.
Quasi vegano, direi.
Ma naturalmente formaggio,
cioè, sei
eccetera.
Vegano?
No, io vegetariano. Diciamo,
sei vegetariano. Vegetariano? Come? Beh, eh?
Come grandi del passato.
Grandissimi del passato.
Nominiamoli. Non possiamo nominarli.
Perché? Se
non possiamo nominarli.
Diciamola tutta. Chi era il vegano per eccellenza durante la Seconda Guerra Mondiale? Un protagonista, chi era?
Ma non che lo so. Magari di origine austriaca.
Magari
figlio di un imbianchino, forse.
Magari inizia con l'H il cognome.
Magari valente a querellista.
Valente a querellista. Io direi soprattutto figlio di un imbianchino.
Era un bravo pittore.
Io ho detto valente a quella lista.
Beh, valente a quella lista, d'accordo, ma insomma, dai.
Non ho detto che era Manet, però beh, neanche vogliamo disprezzare gli acquerelli?
No, beh, di Hitler,
beh,
no,
sì.
Beh,
sì,
a
sì.
Se me ne regalano uno, alcuni, sarei contento.
In alcuni casi lei vorrebbe avere un acquerello di
Hitler. No, beh, io francamente valgono l'ira di Dio.
Io francamente
sono collezionati, i migliori collezionisti se li disputano.
Comunque, in questo caso ha fatto una buona scelta Hitler col vegetarianesimo, diciamo, il signor Hitler.
Ma a prescindere dalla figura storica, chi sceglie una dieta vegetariana, secondo me fa bene.
Salva il pianeta.
È stato,
diciamo,
ben consigliato.
Io
avrà
sto
fatto
più
delle buone
con
letture.
Churchill, allora, che fumava, beveva, non faceva sport. E
cari
sto
amici,
con Churchill anche.
Cari amici
questo.
Vegetariani, sappiate che Mario Borghezio, magari lo odiate, è con voi. Viva i vegetariani!
Viva i vegetariani!
Viva i vegetariani!
Viva i vegetariani! Naturalmente con le riserve per idee politiche nel caso fossero, diciamo, molto estremiste, ecco.
Vabbè,
nel mio
d'accordo.
Caso questo problema non si pone.
Se tu sali su un autobus,
sì,
no? e passano degli zingari, che fai distinto?
Distinto dico: guarda, non credere a quello che dice la presidente Boldrini, fatti furbo e basta, non
no,
aggiungo
ma
altro.
Tu sei là accanto a un gruppo di Rom sull'autobus.
Esatto, penso alla presidente Boldrini.
No, non penso
istantaneamente. Penso alla
Senti,
presidente
il
Boldrini.
Il tuo ex amico Jean-Marie Le Pen sostiene che i campi di concentramento sono un accidente della storia.
Precisiamo una cosa: sul piano umano è sempre un
è sempre
amico,
un grande, un grandissimo,
è una figura, un coraggioso soldato politico,
un gigante, direi anche un gigante, un
eroe di guerra.
Un eroe di guerra. Diamo anche queste tue tesi non sono così da buttare via, se si può dire.
Sono tesi storiche.
Sono tesi storiche.
Anche tu consideri
condivisibili o meno?
Tu le condividi o no queste tesi?
Ma non le condivido perché secondo me non è vero che l'Olocausto è stato un dettaglio della Seconda Guerra Mondiale.
Senti, io voglio capire una cosa
negativo, ovviamente.
No, cioè vorrei sapere una cosa da te. Ma sei d'accordo con la legalizzazione della prostituzione?
Noi abbiamo sempre sostenuto che andava buttata nel cesso la legge Merlin.
Sì.
E ovviamente
i morti sono tre, non quattro. I morti di Milano sono tre.
Sì. Non cambia.
Cogliamo l'occasione per dire che effettivamente la superficialità con cui nel nostro paese si fanno i controlli. Pensiamo, voi ne avete parlato.
No, ma io voglio sapere la prostituzione. Sei noi, d'accordo con le case chiuse?
Regolamentare.
No? Tu una volta sei andato a Zoccole anni fa.
Delle case chiuse no, perché sono stati chiuse.
Prima.
Nel 59,
però sei andato a prostituire 47, più volte,
12 anni.
Più volte. Certo,
ma direi che il 99% degli italiani è stato con prostitute.
Beh, io
forse,
no,
ma non è vero.
Forse il 90, forse l'80.
Io appartengo a quel
quelli della mia generazione.
Cioè, sei stato iniziato con una prostituta,
certo.
Cioè, la prima volta che hai fatto sesso,
certo.
Sei stato iniziato da una prostituta.
Ma come certo?
Secondo me tu hai iniziato e finito con una prostituta.
No, non ho iniziato, ho iniziato ma non ho finito. E quello che ti posso assicurare è che la posizione della Lega, cioè che la prostituzione, vada
ma tu F-Ball,
regolamentata,
è giusta,
in maniera seria, soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario.
Non c'è dubbio.
È l'unica posizione razionale, seria.
Questa è l'unica cosa su cui sono d'accordo con la Lega.
Una delle poche cose in cui siamo abbastanza d'accordo con l'Europa, perché nell'Europa civile
tu questa F-Ball, i transessuali gay, tu li ami, no? A te piacciono queste persone, non li consideri negativamente?
No, io non considero negativamente.
I trans, per te che sono i trans? Non te l'ho mai chiesto?
I trans sono delle persone che, voglio dire, hanno delle caratteristiche somatiche e anche psicologiche diverse da quelle delle persone eterosessuali.
Cioè tu ci andresti con un trans? Per
no.
Perché no?
Non ci andrei perché
non ti attira.
Non mi attira.
Non ti attira.
Non mi attira.
L'uccello non ti attira.
No,
in un corpo di donna, diciamo, in un corpo di donna.
No, neanche in un corpo di donna, anche perché voglio dire, questi personaggi di solito non li trovo invitanti. Ecco.
Ah, non li trovi invitanti dal punto di vista estetico.
Però non ho non condanno verso chi invece. Come personaggi notori
F-Ball, per esempio, si è iscritta alla Lega, vorrebbe la candideresti in Parlamento? Sì, tranquillamente. No?
Io sono dell'idea che noi non dobbiamo candidare in Parlamento persone che si mettano in evidenza per questioni che non hanno niente a che vedere con la politica, con la serietà.
Cioè, persone in cerca di visibilità. E basta.
In cerca di pura visibilità. E se però una persona seria eccetera, può essere, si scopre un domani che abbia delle
per tu me questa storia del 90% che tu dei maschi tu dici almeno una
della mia generazione io direi 95%
anche tu sei stato iniziato con...
certo 95% perché la realtà era molto diversa.
Vabbè.
Diciamola brutta, non la mollava quasi nessuna,
non quindi, la mollava nessuna sì, beh, quindi, stupendo. Caro Mario, ti devo salutare,
grazie.
Vogliamo ricordare
manifestazione Rom.
Saluti da Roma e quindi saluti romani.
Veramente vi voglio bene, ma detto questo, Parenzo mica tanto ultimamente, ma lei che Cruciani l'ammiro perché io mi ricordo sono stato uno dei primi a dire che lei è un grandissimo gourmet della gnocca.
Ma perché mi mandate in onda questa roba? No. Cioè è una roba veramente incredibile.
Il
ma proprio oggi che c'è stato un episodio gravissimo al Tribunale di Milano, io voglio dire una cosa,
un italiano.
Sì, aspetto i vostri interventi 800 24 00 24.
Un italiano.
Ditemi cosa ne pensate di questa vicenda incredibile, cioè il fatto che c'è un mondo diviso in due, da una parte i metal detector, dall'altra ognuno può fare quello che vuole, entrare con i tesserini finti, falsi, con la fotografia sbiadita, perché questo è successo. Vi pare normale? O i metal detector valgono per tutti, oppure fate bene a non metterli direttamente. A che serve? Se l'unico che bisognava controllare, cioè quelli che entrano con la pistola, può entrare con un tesserino falso. Dai, su. Però, Giovanardi, caro Parenzo, Giovanardi.
Non posso parlare di Giovanardi perché mi ha portato in tribunale.
Ma quindi. Chi se ne frega. Giovanardi, la cannabis porta d'ingresso per... Sentiamo.
O la legalizzazione, è chiaro che in pochi anni saremo come il tabacco. Porteremo questo consumo dal 4 al 30%. Voi immaginate una società in cui il 30% delle persone fa uso di che cosa? Solo di cannabis? Ma ragazzi, ma sappiamo tutti che la cannabis è la porta d'ingresso anche la cocaina, l'eroina ed altri tipi, ma di cosa stiamo parlando?
appunto di cosa stiamo parlando.
Senti, secondo Giovanardi, Uruguay e Stati Uniti usano i cioccolatini, questa è fortissima, senti, senti.
Dopo un anno di sperimentazione in Uruguay, in, nel Colorado e nello stato di Washington, e dà una rappresentazione disastrosa di quello che sta capitando. Poi vedremo, in sintesi, in quei due stati, l'aumento del consumo, le spaventose spese sanitarie e sociali che sono conseguenza del fenomeno, le cioccolatine già con la cannabis da dare ai bambini nelle scuole, perché è chiaro che è un mercato.
Cioè, secondo Giovanardi, arriveremo a dare i cioccolatini. Uruguay e Stati Uniti danno i cioccolatini alla cannabis per i bambini. Allora, è apparso su Facebook una scritta incredibile. Sei giudice e ti senti intoccabile? Sei un giovane avvocato di buona famiglia? Arriva un disperato che ti fulmina. C'est la vie. Aiuta una vittima del sistema usuraio. Aiuta Claudio Giardiello,
che è il killer,
e che questi signori che hanno scritto questa roba qui su Facebook dicono che è impazzito. Poi segue un conto corrente, Poste Italiane. Pare che gli autori siano i signori di Alba Dorata Italia, sì, i signori Alba Dorata.
Disperati da arrestare immediatamente.
Oh, Salvini ha avuto Facebook bloccato perché ha scritto la parola zingaro.
Scusa, Salvini oggi ha twittato qualcosa sulla vicenda del killer?
Sentiamo.
Che Facebook mi ha bloccato per 24 ore perché ho messo in un post la parola zingari.
Vabbè, questo deve vedersela con Facebook adesso.
No, no, quindi radere al suolo è razzista, la ruspa è razzista, non si può dire zingari. Quindi Osho, anche voi se dite zingari...
Hanno bloccato Facebook, così.
Facebook fa quello che vuole, esatto. È evidente che è una follia. Se uno scrive zingaro gli bloccano l'account Facebook, non ha senso, eh.
Non sarà per quello solo.
Ma sì, certo, perché ci sono alcune parole sensibili e in automatico bloccano, dai. Comunque andiamo a Teramo, Lamberto, vai.
Sì, solo per dire una cosa, perché diciamo un appunto, faccio l'avvocato, quindi ne ho frequentati, sì, tanti, sì, di tribunali. E ho sentito dichiarazioni piuttosto generaliste sul fatto che si meravigliano gli esponenti politici che diciamo una persona possa introdursi in un tribunale, non nel, sì, tribunale di Milano, sì, in un tribunale.
Non conoscono la realtà, non conoscono la realtà. In tutti i tribunali italiani si può entrare dentro pure con i bazooka, volendo.
Oh, esatto. No, no, ma non esiste. Cioè, anzi, Milano è uno dei pochi che usa il metal detector, sinceramente. Proprio.
Eppure in 50 anni non è mai successo nulla. Dunque, adesso vedremo una spesa ulteriore che verrà fatta per mettere i metal detector in tutti i tribunali.
Esatto, che non servirà a nulla, ovviamente.
Ma non servirà a nulla perché è evidente che se fino adesso in 50 anni non è successo niente. La cosa paradossale e assurda è che però se tu decidi di mettere il metal detector non puoi dire per gli avvocati e i magistrati no e per gli altri sì, esatto. Perché è chiaro che poi qualcuno si finge avvocato, perché ci sono migliaia di avvocati in Italia, e entra se volendo con le armi, come è successo, no?
Sì, cui sì,
lì a Teramo non esistono. Lei opera a Teramo?
Io in realtà sì, sono di Teramo, quindi lo frequento, però più ho frequentato moltissimo Milano, tant'è vero che conosco purtroppo il giudice che ci ha rimesso, il giudice, sì, Ciampi, perché lui, io mi occupo di diritto d'autore e proprietà industriale, e lui, sì, faceva, diciamo, era competente anche per questo tipo di cause, sì, eccetera, quindi l'ho incontrato spesso e volentieri.
Va bene, comunque tu dici che si può entrare in tribunale, si può entrare in tribunale, nessun tribunale ci sono metal detector, comunque in pochi tribunali ci sono, e si può entrare volendo armati tranquillamente.
Dovesse in qualche modo decidere di, e lo può fare tranquillamente, voglio dire, insomma.
No, no, ma certo, grazie. Luca, Como, Luca.
Sì, buonasera. Niente, io ho chiamato forse un po' fuori luogo, nel senso che...
No, tu puoi dire quello che vuoi, qui non ci sono cose fuori luogo, poi lo decidiamo noi se sono fuori luogo.
Anche io volevo dire la mia esperienza rispetto al tribunale, no? Nel senso, sì, che io un po' di anni fa, 5-6 anni fa all'incirca, ero in giro con la mia fidanzata e, insomma, sa come succede a volte che uno si fa prendere dalla passione, così, sì, e non, sì, sapevamo dove andare, per cui ci siamo, sì, andati in tribunale, né io né lei.
Lei ha portato la sua fidanzata in quale tribunale, scusi?
Quello di Milano.
A Milano, cioè lei è entrato in tribunale, sì, con la fidanzata?
Sì.
E che avete fatto?
E che abbiamo fatto? Ci siamo appartati, poi siamo usciti.
No, non ho capito, vi siete appartati?
Sesso in tribunale.
Avete fatto sesso in tribunale?
Sì, sì.
Cioè proprio sesso completo?
Completo.
Comunque, avete trombato in tribunale, questa è la sostanza,
sì,
o no?
Sì, sì, sì. Ah, sì, c'ho davanti la mia fidanzata che glielo può confermare, per cui
ma me la passi proprio... la sua fidanzata? Me la passi, sì,
grazie.
Pronto?
Non vuole parlare, si
non vuole parlare. Beh, lo capisco, cioè, lo capisco, è comprensibile. Comunque, la sua fidanzata, Luca da Como, ha una fidanzata che si chiama, possiamo dire il nome?
No, se fa scherzo.
Assolutamente no. Una fidanzata poi con cui si è appartato in tribunale, cioè lei ha scelto scientificamente, passava per il tribunale di Milano.
No, non è che, no, non è che passassi, io eravamo lì vicino per altre ragioni, nel senso che lavoravamo lì vicino, per cui presi da un momento così...
Sei entrato in tribunale, sei entrato in tribunale, sì, e hai trombato, sì, in tribunale con la tua fidanzata.
In bagno?
Sì, cioè,
beh, c'è una vecchia leggenda, sì, su quello che succede al tribunale di Milano, in tutti i tribunali, lo sai, ti ricordi?
Ma quello, no? Come negli ospedali.
Come negli ospedali. Allora, comunque, tu vuoi dire con questa cosa qua che uno al tribunale di Milano può fare quello che vuole, diciamola tutta.
Beh, diciamo che io non sono né un avvocato né lavoro...
Cioè tu
lavoro...
sei entrato, non dovevi andare a un'udienza, non dovevi vedere un processo, non dovevi fare niente. No, no. Volevi trovare un posto dove appartarti con la tua fidanzata, sei entrato dentro e via. Sì. Effettivamente il tribunale di Milano è molto grande. Dove sei andato, in bagno oppure in qualche aula vuota?
Luca? Sì, sì, no, la prima.
In bagno?
Però, sì.
In
però,
bagno,
come dire...
in tribunale. Vabbè, sì, possiamo dare l'idea a qualcuno? Se avete bisogni sessuali impellenti, vi trovate nella zona del tribunale di Milano, infilatevi dentro, tanto non controlla nessuno.
Sì, no, tra l'altro, anche se dovessero controllare, comunque il preservativo, essendo fatto di plastica,
ma magari non l'ha usato,
no, non lo so, mi auguro per lui, non lo so.
Ma che c'è te metal detector col preservativo?
No, perché non è un oggetto considerato. Magari uno, se c'ha il vibratore, invece quello può suonare, capito?
Ma perché uno deve entrare col vibratore nel tribunale?
Beh, ho capito, ma questa gente qui che telefona, questi perversi che chiamano.
Ma perché perversi? Questo ci ha voluto raccontare la sua esperienza.
Ma perché è gente malata?
Va bene, Giorgio, grazie Luca, grazie. Giorgio dalla provincia di Milano. Invece Luca ci ha aiutato a capire che uno può entrare dentro il tribunale di Milano.
Ci ha aiutato.
Certo.
Le inchieste della Zanzara.
No, ma scusa.
Lucio ci ha aiutato a capire che il tribunale è vulnerabile, perché questo signore è andato a fare i suoi comodi sessuali all'interno del palazzo.
Ma ha ragione questo signore qua, cioè ci ha fatto capire in realtà con questo racconto pruriginoso, se vuoi, della,
ma quante volte sarà successo, no?
È entrato apposta al tribunale senza che nessuno lo controllasse, è andato in bagno e ha scopato con la fidanzata, questa è la sostanza.
Se gli piace,
ho capito.
Così,
a te non ti interessa questo racconto,
no,
a me
ma...
sì. Giorgio, provincia di Milano, dai. Pronto?
Pronto, sono io.
Vai Giorgio, dimmi.
Ciao Giuseppe. Vai. Volevo dire questo su quello che è successo a Milano, e ne parlo in qualità di creditore di varia gente.
Creditore,
la situazione di questo qua che è entrato al tribunale di Milano è una situazione esasperante, data dallo Stato italiano di merda, io dico, me ne sbatto i coglioni. Perché uno entra in tribunale quando vede che non lo paga nessuno, la sua famiglia fa la fame, si trova il proprio debitore, colui che gli deve i soldi, che gira con la Rolls Royce. A questo punto questo qua inizia a dire: caro Stato italiano di merda, adesso io ti metto in croce e tu stai alla finestra e impara ad applicare le leggi su quei figli di puttana di chi ha i debiti con me e che non mi paga, e io faccio la fame e domani mattina mi devo impiccare, che è la situazione generalizzata italiana.
D'accordo, guarda, che ci sia qualche eccesso per quello che riguarda il fisco, Equitalia, sono cose di cui si parla da anni, e sicuramente c'è. Questo caso non sembra esattamente un caso di una persona vessata, sembra il caso di una persona sormontata dai debiti, anche un po' squilibrata, come dice il suo ex assistito e avvocato, il quale prende una pistola e deliberatamente decide di uccidere il giudice che peraltro in questo caso faceva il testimone, tutti i testimoni forse per eliminarlo tutti. No,
Giuseppe,
ho capito, ma tu sembra che stai giustificando questo signore.
Ma che cazzo, ma io giustifico, per la Madonna, io faccio il geometra nell'edilizia, Cantù, Dio Bono, la situazione è questa, che tu te la pigli nel culo perché le amministrazioni non pagano, perché non paga un cazzo di nessuno, e io che abbia i crediti con le amministrazioni, crediti di qui e di là, e poi veda quello stronzo che mi deve i soldi, che giro con la Rolls Royce o qualche altro coglione di politico che ride in televisione, mi viene da ridere.
No, però scusa Giorgio, tu giustifichi il fatto che ci sia uno che è ammattito a un certo punto e ha sparato.
Ma per la Madonna, ma perché uno è ammattito quando ha i debiti, per la Madonna, quando hai i crediti in giro, calma. Gesù Cristo, ed è la situazione di chi si suicida, per me sono coglioni coloro che si suicidano. Chi si suicida dovrebbe prima andare a Roma, ammazzarne 5 o 6 e poi, per la Madonna, suicidarsi. Sì,
ma io
non
vorrei che qualcuno prendesse le generalità di questo signore, perché è pericoloso,
la
Madonna, al di là delle sue imprecazioni.
Giorgio Masocco, Cantù, via Stoppani 28, non fammi dire le parolacce.
No, aspetta, Giorgio Masocco, aspetta un attimo che c'è la borsa, poi torniamo con te. Giorgio Masocco, non so di dove, di Cantù sei?
Cantù, via Stoppani 28, non c'è problema.
Ma non c'è bisogno che dici via...
Non ho problemi anche a dire a Salvini la storia degli zingari, che canta a tambur battente, poi non fa fare le le proteste sulle autostrade.
Giorgio, stai dicendo che quel tizio là è giustificato, ha fatto bene ad ammazzare un giudice, questo stai dicendo?
Giustifico, però tu giudice che devi applicare la legge, è inutile che ti fai stipendi miliardari per gli incarichi fuori tribunale e
ma
poi me.
Ma stai parlando in maniera così, stai giustificando un tizio che ha ammazzato tre persone?
Io non giustifico un cazzo di nessuno.
Ma l'hai detto?
Non giustifico neanche quelli dell'ISIS, ma i 1700 di Tikrit sono stati gli americani con le russe in guerra a massacrarli.
Vabbè. Aspetta, fermo, fermo lì, fermo, Masocco, fermo. A me fanno impazzire, il primo è il Presidente del Consiglio, quei politici che oggi dicono, beh, ci sono state delle falle, è evidente che ci sono state delle falle, ma queste persone evidentemente non conoscono la vita reale, non conoscono quello che succede nei tribunali. Ma sentiamo Renzi che dice, bisogna capire chi è il responsabile, ci sono state delle falle. Beh, questo l'avevamo capito, caro Renzi, che ci sono state delle falle, sentiamo.
Dovrà essere fatta chiarezza su ciò che è accaduto e soprattutto su come sia possibile che si sia potuto introdurre un'arma all'interno di un tribunale. Non è la prima volta, a dire il vero, che questo accade, deve essere ovviamente l'ultima. Il governo ha dato...
Allora, ripeto, caro Renzi, se uno parlasse con tutti gli avvocati di Milano e si facesse spiegare da tutti, adesso non è che Renzi si debba occupare per forza della sicurezza del Tribunale di Milano, ma se Renzi avesse parlato con qualsiasi avvocato del Tribunale di Milano, si sarebbe accorto che portare un'arma nel Tribunale di Milano, come in molti tribunali italiani, è una sciocchezza. Allora, o decidiamo di blindare tutti i tribunali, oppure...
Beh,
ci arrendiamo,
alcuni lo sono blindati.
Oppure ci arrendiamo.
Al tribunale di Palermo non si entra con così grande facilità.
Ma il fatto è che non è successo niente per 50 anni. Non ti puoi proteggere dai matti. Poi la follia e l'ipocrisia di Milano, ripeto, è che hanno messo i metal detector, ma nello stesso tempo non li hanno messi. Cioè hanno consentito a chiunque di fare finta, mostrando un tesserino, di essere avvocato e dunque in
questo
un momento di follia di portare dietro una pistola. Luca da Milano, vediamo che ci racconta Luca. Vai, no, eravamo ancora con il pazzo che ci ha chiamato da Cantù, là, Mosetti, come si chiama? Ma Giorgio, vai, Giorgio.
Pronto, mi senti, Giuseppe?
Giorgio, allora io non ho capito perché ti sei incazzato, me lo spieghi per
favore? Allora, ti voglio dire questo, Giuseppe, per la miseria. Tu continui a dire il pazzo di Cantù, il pazzo di qua.
Ma sì, ma non puoi citare la Madonna e Cristo ogni
due secondi,
perché
dopo
ti devo cacciare.
Hai ragione, sto calmo.
Che cavolo,
allora, io dico... Abbiamo una situazione, l'hai detta tu prima, non conoscono il paese reale questa gente, cioè mi viene da ridere oggi con quel che è successo, perché Alfano non più di 3-4 giorni fa,
sì,
il paese è sotto controllo, abbiamo sotto controllo i terroristi, l'ISIS,
ma
io ridevo già ed ero già sul gabinetto 3 giorni fa che mi cagavo dalle risate, perché a un certo momento tu non puoi dire che è tutto sotto controllo, quanto ci ma queste falle sono tutti i giorni, dove abiti tu che vivi la vita reale, Giuseppe, io, tutti i giorni abbiamo i rumeni, gli albanesi in casa, io sono arrivato
e
al
punto,
vado in piazza e dico agli albanesi, andate a rubare a casa mia che non c'ho il cane, almeno il mio cane mangi gratis. Hai capito a che punto sono arrivato?
E dunque?
Perché la situazione è questa. Allora,
sì, ma nel caso specifico, secondo te che cosa è successo? Non lo sappiamo nemmeno noi.
Allora,
hai già sparato la tua sentenza di giudizio.
È esasperato dalle lungaggini della legge. Perché se
ma
io
non è
credito,
vero, che ne sai? Non è vero.
Ma te lo dico io che non ne so niente, ma che lo sto vivendo sulla mia pelle.
Ma che ne sai che è lo stesso caso? Saranno casi diversi, no?
Ma scusa, concordati preventivi da 5 milioni di euro e lo Stato permette a chi vuole fare il concordato di chiuderla al
1-2%. Ma stai parlando di un'altra cosa. Questo qua era pieno di debiti, evidentemente si avvicinava allora X,
ma li avrà avuti anche alcuni debiti quando ha iniziato ad averli perché non lo pagavano i fornitori o no?
Si voleva vendicare di chi l'ha rovinato questo,
ma di chi l'ha rovinato, perché lo Stato italiano non ti dà sentenze, la mafia è più positiva in questo, tu vai dalla mafia in 3 giorni ti dà una sentenza,
cioè tu vuoi dire, che lui alla fine ha fatto bene a fare quella cosa,
ma capisci perché l'ha fatto,
perché se uno va dalla mafia non fa bene, però
ma se prima hai detto che bisognerebbe andare a Roma a sparare alla gente. Se prima
ma
hai detto
sì,
che...
io no, allora devono iniziare a far sentire quelli che si suicidano il paese reale, devono farlo sentire il paese reale, Ai politici devono farli cagare addosso, compreso come? Quelli della Lega, che sono i primi con quegli annunci di cazzo via gli zingari. Poi io dichiaro, andiamo tutti a occupare l'autostrada e Salvini e Molteni mi sospendono per sei mesi perché si pensano ma non si dicono.
Non ci occupiamo delle vicende interne della Lega.
Però quello che ti voglio dire è che i politici non vivono il paese reale. Io sono tutti i giorni come te, come tutti, a Napoli, al nord, al sud, a subire le violenze dei drogati, dei delinquenti.
No, faccio presente che l'ascoltatore era un ex leghista sospeso dalla Lega per eccesso di
Comunque anche Mattarella ha detto che bisogna fare piena luce, quello è normale, ma basta discredito sui magistrati. Appunto. Posso aggiungere sommessamente che non c'entra assolutamente nulla,
presidente del
ma non c'entra niente
CSM,
non me ne frega niente che il presidente
stai parlando
CSM,
col capo dello
non
Stato,
me ne importa
nulla.
Dire oggi che c'è una responsabilità di qualcuno che getta discredito sui magistrati è una stronzata, perché questo qua è un caso singolo di un pazzo che ha preso una pistola e voleva ammazzare tutti, ma non c'entra assolutamente nulla con quelli che attaccano la magistratura, nulla. Luca da Milano, vai Luca. Luca, dimmi, dimmi.
Sì, ciao, sono un tassista di Milano, del 4040, numero uno. Siamo.
Grande, grande Luca, grandi allora, tassisti di Milano. Vogliamo fare una cosa, Luca, facciamo prima dell'estate una grande convention in piazza, grande convention in piazza con i tassisti di Milano.
Ti
grande
voglio
convention.
Bene, ti voglio bene, ascolta
voglio
qua.
Annunciare qui, cari amici tassisti, a tutti i segretari, presidenti delle sigle, eccetera, voglio organizzare una grandissima convention in piazza della Zanzara con tutti per parlare dei vostri problemi, di Uber, di tutto.
Grande
convention
guarda.
In piazza, grande convention in piazza.
Ce n'è da dire.
Vabbè, allora Luca?
Vabbè, niente, circa cos'era, 2-3 anni fa dovevo fare un certificato penale, no? E vabbè, chiaramente sempre di fretta, perché cazzo, perdi tempo, perdi corse, eccetera, eccetera. Insomma, lascio il taxi lì in via, proprio entrata di via Manara. Premetto, prima al posteggio avevo mangiato un arancio che avevo sbucciato con un coltello, no? Sì. Un coltello da corsichino, sì, un bel coltello, sì, sì. E me l'ho messo in tasca. Vabbè, morale della favola, vado all'entrata, diciamo l'entrata quella del pubblico, no? E c'era una fila della Madonna dove sono i metal detector, e vedevo lì a sinistra che gli avvocati, eccetera, gente che andava veniva così, sembrava senza controllo. Ho fatto un po' la napoletana, no? Mi sono buttato lì e sono entrato bello. Infatti una volta che poi sono dentro, cazzo, mi rendo conto, cazzo, c'ho il coltello in tasca, no? Al momento, dicendo, magari che ne sai, potrebbe...
Allora?
Morale della favola, che sono entrato dall'ingresso avvocati, che lì praticamente, lì c'è il Vito Cattozzo della situazione.
Cioè, non ho capito, alla fine di questa storia, Luca, tu hai portato dentro il tribunale un coltello.
Sì,
cioè, ti hanno fatto entrare un coltello dentro
inconsapevole, mi ho dimenticato che avevo mangiato l'arancio, capito? C'avevo il coltello in tasca.
Ma sì, ma ragazzi, il problema è questo, che i soldi spesi per i metal detector non servono, è questo che fa rabbia.
Aspetta,
perché se tu decidi di lasciare tutto aperto e di fare, diciamo, un controllo, magari, come dire, con la polizia, con i carabinieri che ti perquisiscono, ci può stare. Ma se tu fai il metal detector, dopodiché per una parte delle persone che entrano, in particolare per avvocati e giudici, non hai il metal detector, prima o poi il pazzo che prende un tesserino e fa finta sventolandolo, pare come abbia fatto questo qua, eccomi sono un avvocato, così, e nessuno controlla la foto, se è vero il tesserino, prima o poi il pazzo arriva, e infatti è arrivato il pazzo, però vedrete che adesso tutto questo porterà a che cosa? A mettere dei controlli pazzeschi davanti al tribunale.
Beh, giusto,
per cui per entrare al tribunale di Milano, che è oberato di cause, ci si metterà
come quando prendi l'aereo, che ci vuole tanto tempo per la tua sicurezza.
Vabbè Luca, non ti è successo niente con quel coltello, che ci hai fatto?
Niente,
poi
però quello che volevo dire, siccome gli ci mettono il Vito Cattozzo della situazione, no? Chi se ferma gli avvocati gli rompono il cielo, come io sono l'avvocato, siccome hai presente, alla fine questi qua per non prendere cazziatoni e cose, capito? Alla fine basta che sei vestito un attimino decente e non ti fermano, perché poi sono tutti sempre di fretta.
Comunque ragazzi,
è inutile che metti il detector di qua e di là non fai un cazzo, capito?
Ragazzi, è pieno, come mi suggerisce un ascoltatore, è pieno di servizi delle Iene, di Strisce la Notizia, dell'Espresso, in cui si può entrare nei tribunali armati tranquillamente. Ora, il problema è uno solo, che fino adesso non c'era un pazzo che ha sparato al giudice, all'avvocato, ai testimoni, eccetera, eccetera, perché non è pieno di pazzi, per fortuna, ad ogni angolo musica. Oh, non ne posso più di parlare di queste cose, ma rilassiamoci un attimo.
Quello che io faccio,
no, no.
Ma mai pentito.
Perché non c'è la voce, Anto? Vai, 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 vai.
Senatore, anche perché di fame si muore. Poi Crozza mi ha imitato ed ora sono anche famoso.
Italiano perfetto.
Caro amico, amico te lo dico da amico. E fatti i cazzi tuoi.
A testo di Mogol, eh?
Fame canta.
Lucio Battisti qui, eh?
Tira gamba.
Beh, profondissimo.
Fammi sognare. Chiedo solo, solo un rimborso speso. Beh, insomma, per arrivare alla fine del mese.
Capito, però non è carino.
Tira gamba.
Beh, oggi sono morte tre persone. Comunque, beh, tira gamba. Antonio Razzi è con noi, caro Antonio.
Buonasera,
come va?
Senatore,
come va?
Buonasera,
come va?
Senatore.
Grazie, grazie.
Sempre allegro, non piange mai, non è mai depresso, mai. No.
No, ma perché bisogna piangere?
Beh, ti credo, 12.000 euro al mese, giusto anch'io. Diciamo, 12.000 euro al mese per 5 anni, anch'io.
Ma guarda, che io quando ero in Svizzera guadagnavo come paga base, guadagnavo più da capo operaio che
da deputato.
Da deputato.
Ma veramente stai dicendo?
Io guadagnavo 6.000 euro al mese.
Cioè tu dici alla fine della tua carriera di operaio guadagnavi di più rispetto a quanto guadagnavi?
Sulla paga base.
Sulla paga base, sulla
io parlo.
Però ti facevi il culo quattro volte tanto.
Beh sì.
Questo
sì,
si può dire.
Si può dire, si può dire.
Da operaio, se no.
È chiaro, dovevo lavorare.
Qui invece non è che c'è da lavorare.
In Svizzera non ti regala niente nessuno.
No, no, poi in generale nella vita non ti regala niente nessuno.
Ma nessuno, ma
vogliamo ricordare una cosa di Antonio Razzi che è sempre molto criticato, eccetera. Che questo signore qui all'età di quanti anni?
17 anni.
Di 17 anni si è messo su un cazzo di treno
e in piedi fino a Milano
con un maglione.
Con un maglione che me lo ricordo ancora, il maglione.
Maglione che c'è?
È il maglione, siccome ero juventino e c'avevo le strisce bianco-nere.
Ma è una cosa orrenda.
Ma allora, lo so, ma però allora era.
Guarda oggi come è cambiata la vita: vestito Caraceni, cravatta Marinella.
Ma allora,
Caraceni questo.
Ma guarda che allora, caro Davide, allora non c'avevo una lira, non c'avevo una lira in tasca e avevo i pantaloni strappati
coi buchi.
E mia mamma me l'ha riparato con i
prima di partire
con le pezze al culo
ero con le pezze come si dice in termine classico ero con le pezze
poi grazie a Di Pietro sono diventato
beh grazie quello. A Di Pietro grazie a Di Pietro è una parola grossa questa
grazie a me che ho avuto le preferenze in confronto a tanti altri che le preferenze non l'hanno avuto
addirittura
qualcuno che mi critica ha avuto una ventina di preferenze.
Chi dici? Chi ti critica? Chi è?
Qualcuno
ma adesso ne parliamo. Comunque è andato in Svizzera questo signore è andato in Svizzera con le pezze al culo con un maglione e basta, ricambio, pigiama, non ce l'avevi pigiama?
No, non conoscevo, è che lo pigiama, è che me ne davo lo pigiama.
E come dormivi, scusa?
Dormivo
nudo, con gli stessi vestiti, puzzavi come una
no,
bestia?
No, con le mutande
e basta.
È la carottiere di lana, di quei famosi di lana che me l'ha fatta mia mamma, bella, con i ferri, no?
Con i ferri.
Mica potevi comprare.
Quante volte te lavavi?
Le canottiere di oggi.
Quante volte te lavavi?
Sì, tutti i giorni, perché per fortuna era una ditta dove
c'erano i bagni.
No, c'erano tutte le docce, noi quando finivamo
le
docce.
Era la Svizzera,
un mondo diverso, ecco.
Vabbè, caro Antonio, ti voglio far ascoltare quello che ha detto una tua collega di partito, la signora Sardone,
Ah, come no, la bionda.
Sì. Mi è arrivato una ma questo lo volevo mi è arrivato una
un SMS post, message
dove dice che lei che il presidente Berlusconi che tutte le mattine lo chiama per sapere cosa deve fare.
Cioè, non ho capito il soggetto.
Berlusconi chiama la Sardone.
Ho letto una mail.
Ma guarda, adesso glielo faccio vedere perché l'ho ricevuto io. Ma, io non
ma
ho...
di chi è sta mail? Chi l'ha mandato? Non lo sai.
Viene su. Sì,
aspetta. Vabbè, comunque, questa Sardone. Sentiamo cosa ha detto la Sardone. Che si vergogna di te. Sentiamo.
Ma a parte che abbiamo anche nomi veramente, cioè tipo Razzi. Ma voi l'avete visto il video della canzone di Razzi? Cioè, capisci che se io sono consigliere di zona e quello è parlamentare, c'è qualcosa che non funziona.
Cioè, a te Razzi ti fa vergognare?
Assolutamente sì.
Cioè, quando vai in televisione Razzi ti vergogni?
Di più. Vorrei rintanarmi sotto la copertina.
Allora, questa bel clima lì,
si vergogna.
La state gestendo bene.
Cosa vuoi dire alla signora Sardone? Va.
Ma prima di tutto, lei si deve imparare un po' di educazione, a rispettare anche i colleghi di partito. Oh. Perché i panni sporchi si lavano in casa. Io non vado a una televisione a parlare male di un mio collega di partito. È chiaro che se devo parlare di uno della sinistra o di uno del mio partito, ci mancherebbe altro. Ma lei è una cosa scandalosa, che mentre ero in televisione a cantare, lei a ridere come una madre, vergognoso, te ne devi andare da questo partito. Io, il presidente Berlusconi ha sempre detto che noi dobbiamo aiutare il nostro popolo. Io questa canzone l'ho fatta, il nostro popolo, l'italiano. Ma, nel anche fare beneficenza, aiutare le vecchiette, aiutare tutti. E io lo sto facendo, perché io sto facendo questo DVD che ho fatto, questa canzone, Fammi cantare, l'ho fatto per un ragazzo che, Federico Cetrullo, che, di Pescara, che ha avuto un incidente.
E dunque sta Sardone non le sa ste cose.
Ma non lo sa, ma se ne va a imparare. Ma che cazzo? Ma che si va a vedere perché ha fatto questa canzone? Io non sono un cantante. Io non sono.
Ma allora
un
che
cantante.
Vuole questa qua?
Ma che ne so cosa vuole? Vuole un po' di pubblicità. Si sta un po' a cosa, perché sapendo che attaccando a me. Dica, attacca uno che.
No, ma lei dice che vuole un partito diverso, un partito
di fatto. Si vergogna di me.
Ma lei prima deve andare a lavorare 41 anni in Svizzera, e poi ritorna, e poi può parlare.
Perché va in Svizzera?
Ma è uno che ha ricevuto, io non lo so.
Verdì non è mai andato a lavorare in Svizzera.
Io ho ricevuto 3.500 preferenze. Lei dice che è un consigliere di quartiere comunale. Dice che ma io non lo conosco e non lo so, e non lo voglio mai sapere, non me ne frega niente. Che ha ricevuto una ventina, 21 voti, mi ha detto uno di Milano che lo conosce. Ma ha detto: ma lei chi vuole parlare? Dice: ha ricevuto solo quelle dei parenti, dei vicini, di quartiere. Ma allora dico: ma mi stava scappando una parolaccia. Ma che cosa? Come si permette? Può parlare.
Ma quando perché non ci vai a pranzo?
Io a pranzo con lei, ma già l'amore di Dio.
Perché? Che è successo? È bella ragazza pure, no?
Ma sì,
è
intelligente, fresca.
Io vado con mia moglie e basta. A me gli altri, a me non me ne frega niente. Di lei, specialmente, figurati, che si rende anche antipatica. Non è che. Perché non è che uno deve essere. Una santona, ma almeno se lei deve essere meno vanitosa, diciamo, nel senso
comunque
che
basta con questa qua che va,
diciamo, no, che ma questa ne approfitta, perché sapendo che attaccando a me,
ma mica solo te, attacca anche Romani,
si fa pubblicità sulla mia pelle, perché io almeno sono corretto con tutti, educato con tutti e rispetto tutti.
Ma digliela a Berlusconi, no?
Ma sicuramente io lo dirò. Anzi, vedi questa qua che ho ricevuto,
dice che Berlusconi la chiama per chiedergli consiglio.
Silvio Berlusconi mi chiama tutti i giorni per chiedermi i consigli.
Una cazzata, dici, una cazzata.
Ma che cazzo ne pensi?
Ma è possibile, il cavaliere ascolta tutti, può essere.
Ma come diceva il grande Totò, ma mi faccia il piacere.
Sicuramente, però non chiama te tutti i giorni, però.
Scrive un sacco di cazzate.
Ma scrivono un sacco di cazzate, veramente. Io me li pure in dialetto abruzzese. Ma che cazzo dico?
Però Berlusconi non chiama neanche te tutte le mattine.
Ma non c'ha tempo, poverino. C'ha un sacco di lavoro, ma va a pensare a questi, li chiama questi, dice vogliamo qui. Ma che cazzo chiama?
C'ha Dudura,
ma mi faccia il piacere, senti, la gente è fatta apposta per vantarsi. Magari io sono amico di quelli. Io sono pure amico del Papa Francesco, posso pure dire, no?
Sei amico del Francesco?
No, non sono. Per dire, no? Sai, si vanta, ma io non sono il tipo di vantarmi così. Perché bisogna essere un po' realisti. Posso dire, io sono amico.
Però non si può dire che Berlusconi mi chiama.
Sono amico di Giuseppe Cruciano, sono amico di Davide Parenzo.
Però non
David.
Si dice.
Ma tu devi ascoltare la pronuncia a me. Ma che cazzo?
Sarebbe David da 39 anni.
Allora,
da 39 anni è David.
Scusa, ma se ti ho imparato pure a dire la paspetta in dialetto abruzzese. Scusa, allora.
Ti ho insegnato. Vabbè,
a proposito, ma invece.
No, da imbarato.
Pure Fitto. Da imbarato si dice. Pure Fitto. Ormai praticamente sfida Berlusconi.
Fa una grande battaglia, viso aperto.
Diamo un consiglio al signor Fitto.
questo non credo.
In che senso?
Questo non credo che sfida.
Beh, sta sfidando Berlusconi.
Ma no, questo magari sono tutti giornali che parlano.
Ma no, giornali, pure lui, che giornali? Questo ha fatto
una corrente.
Almeno io da quello che conosco.
Pare che Forza Italia sia esclusa dalle regionali in Puglia.
Almeno da quello che conosco, come conosco.
Ma di qualcosa a Fitto.
Raffaele Fitto.
Guarda, Berlusconi è l'unico faro. È l'unico faro.
Vuole bene a Berlusconi, questo lo so.
Ma, sì. Ma tu gli vuoi, quanto gli vuoi bene tu a Berlusconi? Tantissimo.
Ma io
lo ami.
Io
come un figlio.
Lo ami, no?
Cioè no, un po' meno di un figlio.
Come un fratello, perché
lo ami, diciamo, però lo ami, si può dire che lo ami.
Voglio bene, gli voglio bene.
Gli vuoi più fratello. Bene di Paolo Berlusconi?
Beh, questo sicuro, questo sicuro.
Più bene di quanto Paolo Berlusconi,
no,
non
Paolo
voglia.
Berlusconi per... l'ho visto un paio di volte, è anche una persona molto simpatica, molto...
Anche Paolo Berlusconi?
Sì.
Sei proprio in famiglia lì.
Ma sì, ma sono sì. Guarda, è una famiglia per bene. Sì. Ecco, alle famiglie per bene sì. Bisogna solo stimarli. E per quello che
hanno un po' di cose pendenti.
Sì, ma per quello che hanno fatto.
È una tipica famiglia abruzzese, italiana.
Guarda che se tutte le famiglie... fossero come
se
la
tutti
famiglia,
gli italiani fossero come i Berlusconi,
come i Berlusconi. Sì.
Ah, beh, sarebbe stupendo.
Oh, qui non ci sarebbe più problemi per nessuno.
Questo
perché tutti avrebbero lavoro.
Ma in che senso?
Beh, in che senso che loro sono geni per trovare il lavoro e posti di lavoro. E vedi che quello non ha mai portato i soldi all'estero, l'ha investito in Italia.
Beh, all'estero qualche soldino ce l'ha, signor Berlusconi. Questo non credo.
Vabbè, se uno ce l'ha, dico, ma io magari se metto qualcosa in Svizzera.
Tu anche l'hai portato in Svizzera?
Dico, quando
soldi,
vado lì, dico, ho i soldi che ci faccio.
Ma tu anche li hai portati in Svizzera i soldi?
No? No, io non ce l'ho.
Quei non hai mai parlato di Svizzera?
Ma non ce l'ho.
Comunque, in questi
usce le dica le tenesse, ma non le tenga.
Non le tenga i soldi, non tieni i soldi. Comunque, in questi giorni c'è la grande rivalutazione di Antonio Razzi perché si parla molto di legalizzazione della prostituzione. E tempo fa ha presentato un disegno di legge dove non venivano chiamate prostitute, bensì come venivano chiamate?
OAS.
Che se, operatrici
sessuale.
Operatrici no,
assistenza sessuale.
Operatrici di
assistenza sessuale.
Suona meglio piuttosto che zoccole.
Sì, suona molto elegante, perché prima non si chiamava lo spazzino, ma come lo chiami?
Operatore ecologico.
È più elegante, una cosa. Più,
operatrici
io
sessuale.
Io quando l'ho sentito la prima volta operatore sì. ecologico. Ho detto io, ma che cazzo è questo? Ha già capito, però ecco, mi sembra giusto che sia una forma molto più.
Tu sai cos'è Periscope, per esempio?
Periscope,
sai? No.
E che si mangia?
No, questo che abbiamo fatto prima, la diretta live che ti ho fatto.
È
questa.
Una cosa nuova, non conosci Periscope?
Ah, io ma credevo che era che piatti speciali.
No, è questa, sei in diretta su Periscope, guarda, è una app che si scarica.
Sì?
E ora tu sei in diretta anche su Periscope.
Non sai cos'è Periscope?
No,
mi sono di rovigo, non mi intrigo.
Ma chi c'entra?
Periscope, andate su Periscope di Parenzo, eh?
L'unico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri.
Tu sei uno strumento nelle mani del demonio.
Amico mio, Periscope in diretta live da Roma with Senator Razzi.
Periscope.
Come dice, scusi?
Periscope.
Ma non sai nemmeno cos'era Periscope.
Che cazzo ne so io.
Ma come non sai Periscope? È l'ultima frontiera del
Repeat with me. Great show here now in Radio 24 in Periscope, Mr. Razzi. Capito? Is possible repeat?
Ma l'inglese lo conosci un po' o no? No,
ma si sta scherzando. Lo dici in tedesco, che cosa?
Te la dico da amica.
Te la dico da amica.
In inglese come
no,
si dice?
No, che siamo in diretta su Periscope. Tu non sai cos'è Periscope.
No,
non sai nulla di cos'è Periscope.
È la prima volta.
È una app. Lei sa cos'è una app?
Cos'è una app?
Cos'è una app?
Una parigina.
No, come una parigina? Che vuol dire? Non sai cos'è una app?
Sì, è un coso della.
Un'app.
Un coso di che?
Un coso di questo caso.
Cioè, se lei dovesse spiegare cos'è un'app, non è che le ho chiesto che cos'è il
alla tua nipote, alla tua nipotina.
Scusa,
alla
un
tua
account, come un account.
Ma non è
no!
un account!
Va bene, un'app, da che cazzo ne so io?
Un'app, quando uno scarica sul telefono, un'app.
Cos'è un'app?
Che scarica qualche...
Ma che scarica?
Cos'è una startup, ad esempio?
Una startup.
Una startup.
Aspetta, cioè, guarda, aspetta,
questo l'avevo sentito.
Ho fatto una sentito. No, che cos'è? Che cos'è?
Siamo in diretta.
Siamo in diretta. Certo,
certo.
Siamo in diretta. Cos'è la startup?
Alcune parole, scusate.
Vabbè, non ti preoccupare, cos'è la startup?
La startup. Cioè, oh, adesso ho iniziato una startup.
Ho iniziato una startup.
Sì, ho visto che molti giovani fanno questo startup per il lavoro, per qualcosa di.
Ma che vuol dire fare la startup?
Io, ecco, te lo ripeto, io in inglese, ditemelo in spagnolo.
Sì, ma non è una parola utilizzata ormai da tutti.
Ma lo so,
tu
io
sei andato anche in Corea.
No, ma lo
che hai letto? Che vuol dire?
Ma lo vedo gli startup, questa qua c'è la startup.
Ma che fai?
Ma la startup di che fa?
Di lavoro, hanno qualcosa di lavoro, ma io non.
Sì, ma qualcosa di lavoro può essere tutto.
Vabbè, ci siamo quasi.
Pure le prostitute fanno le startup.
Eh beh, sì.
No, iniziano un lavoro di prostituzione. Scusami.
Vabbè, io
non lo sai, non lo so, diciamo.
Chi è il direttore del Sole 24 Ore?
No, quello che,
ci
adesso.
Ospita, il direttore, no. Che il direttore,
ma quello
lo
conosce
solo, ma quello lo so io.
Tu conosci solo un direttore nella storia.
Sì, Belpietro
è
Sallusti.
È Sallusti.
Sallusti però.
Alessandro.
Solo quello conosci.
Ma sì, perché lo conosco personalmente.
Cioè, che ne so, il direttore di Repubblica chi è?
Ma non lo so perché
il direttore di Repubblica.
Insomma.
Ma scusa,
giornale fondato da chi? Almeno da chi è stato fondato?
Sì, questo
da Eugenio,
Eugenio Scalfaro.
No, Scalfaro è un altro,
ma che cazzo me ne
frega? Ma che cazzo me ne frega a me?
No,
io ho detto io
capito,
leggo
però
il giornale,
sì.
Ma che è il direttore? Sì. Io non lo leggo mai.
Ma mia madre mica, perché mia madre alle 20:02:50
passala a Razzi.
Care ma
passala in diretta a Razzi.
No,
allora.
Scusa,
sì, fa la sentire
parla con mia madre,
che magari
Antonio,
ti cazzi,
con mia madre.
Che magari
sono,
ti
cazzi. Sono il senatore Razzi,
sì.
Parla un attimo con me.
Pronto.
Sono il senatore.
Sono il senatore Razzi.
Suo figlio è in
Sting che suo figlio siamo in diretta alla zanzara.
Siamo in diretta alla zanzara. Può per favore chiamarmi.
Mo ne magneme sagne fagioli. Quando magneme ne mi sotto, magneme sagne.
È la madre di Cruciani,
mia madre che ne sa quella di lasagne e fagioli.
E quella mangia tartufo, signora.
Puoi dire per favore a mia madre che siamo in diretta alla radio, come lei sa benissimo da diversi anni.
Perché adesso stiamo in diretta alla Rai, alla radio, alla
radio
e niente può parlare. Ha detto più tardi.
Più tardi, per favore, sono in diretta alla radio. Grazie. Mia madre sa benissimo io sono in diretta alla radio, eppure non molla.
Avviene di tutto.
Vabbè, però,
ma queste ce ne sono poche di queste mamme che pensano ai figli. Anche nell'ora di lavoro.
Bello.
Anzi, devi essere contento che ti pensi.
Senti, così il direttore del Corriere della Sera, così en passant, no, giornale fondato nel 1876, direttore del Corriere en passant, così.
Scusa, ma cosa ti ho detto prima?
Che non me ne frega.
Ma te l'hai detto in mo te li dice in dialetto abruzzese.
Dillo.
Ma che a me non me ne frega niente che ero direttore. Io leggo il giornale.
Ma si discute, no? De Bortoli che ha dato l'addio, arriva qualcuno.
Ma che me ne frega a me? Che si può dare l'addio, da arrivederci? Ma che me ne frega a me?
Chi dovrebbe fare il direttore? Il Sole 24 Ore. Ho capito, ma è grave però! Chi deve fare il direttore? Il Sole 24 Ore, quello che chi ci dirige.
Il
che
mio
dirige
direttore.
Chi è
direttore?
Il nostro direttore qui? Chi è?
Boh.
Roberto?
Roberto?
Si magna?
Roberto Napoli?
Non lo so.
Napoli?
No, ma non lo sa, ma giustamente non lo sa, ma è comprensibile.
Ma come te la dice? Ma te l'hai detto in italiano, te l'ho detto in dialetto abruzzese, ma che lì? Mo te la dice in baduan.
Vabbè, comunque ragazzi, io voglio sentire una senatrice che oggi ha presentato, ieri, un disegno di legge molto caro anche al senatore Razzi, una sua collega che si chiama Spilla Botte, forse alla Camera, è al Senato.
Sì, siamo amici. E gli ho detto anche a lei, ci dobbiamo subito
vedere per fare
farlo passare questa bella proposta.
Comunque dice anche una cosa sui profilattici, sentiamo un po', i profilattici, la dice Spilla Botte.
L'utilizzo del profilattico nel mio testo di legge è un articolo lo rende obbligatorio. Ora è chiaro che nessuno sarà in grado di andare a controllare se durante un rapporto sessuale il profilattico viene utilizzato o meno, però è una questione di principio.
Oh, il preservativo obbligatorio per le prostitute. Tu hai mai utilizzato il preservativo, Antonio?
Mai.
Ma
non ci sono mai stato con le prostitute.
Ma mai utilizzato un preservativo?
Mai utilizzato, non so mai che com'è.
Cioè, non sai manco com'è un preservativo.
Ma che...
è una cosa pazzesca. Aspetta.
Tu le trenzaccocci.
Tiene sempre.
Lo sai, eccolo qua, Durex.
Giralo qua.
Durex. No, ma non facciamo pubblicità. Comunque, chi se ne fotte, no? È un preservativo.
Ma è bucato? L'hai bucato?
No, non è bucato.
Sei un truffatore, l'hai bucato.
In tasca, sono sempre in tasca. Qua.
Non va tenuto in tasca.
Tienilo bene.
Sì, non va tenuto in tasca il preservativo.
Sai come è fatto?
Si rompe.
Che so che è di gomma.
Di gomma.
Ma non da masticare.
Gomma piuma.
No, non è gomma piuma.
Non è da masticare.
Ma non hai mai utilizzato un preservativo in vita tua? Ma hai avuto un sacco di donne, hai detto tutta senza preservativo. Sei stato un miracolo.
Ma allora si faceva senza niente.
Senza niente, non c'erano le malattie. Non c'erano le malattie.
Ma non si conosceva.
Ti sarei preso qualche malattia ogni tanto?
No, mai.
Una candida?
No, niente.
Un'infezione?
Ma è stato tutto cruciale.
Mai stato problema.
Perché andavo con donne per bene.
Ma sì, hai fatto pure i mucchi, hai detto, con due, tre. Con quante sei stato insieme?
Prima di sposare ho fatto.
Ma certo, sempre più. Tutto questo prima di sposare.
Mi sono pensionato.
Ti sei pensionato, ma io voglio capire una cosa. Al massimo con quante donne l'hai fatto insieme?
Beh, una volta l'hai fatto, un paio di volte l'hai fatto con due.
Un paio di volte con due.
Cioè come in quanti eravate? Quei due donne più te, insomma.
Il quello principale ero io.
Era una sorta di rassemblement, no? No.
Ma sì, ma
durante un giorno quanto sei riuscito?
Sai, quando tu hai 20 anni, provi di tutto.
Provi di tutto, sì.
Sì, perché devi fare esperienza di vita.
A me mi è successo dopo.
Io penso che uno lo dovrebbe provare sempre queste cose.
Cioè, prima tu dici, di sposare, le ammucchiate bisogna farle.
Prima di sposare.
Anche le ammucchiate bisogna.
Sì, ma prima di sposare. Dopo che sei sposato, ormai. Tu durante... Se sei sposato, vuol dire che ha chiuso.
Ti sei messo in pensione.
Baracca e barattelle.
Baracca e barattelle.
E buonanotte.
E
buonanotte, cantatori.
Basta sesso, finito.
Finito, perché ormai dopo. Sei solo una e basta.
Una e basta, e poi manco quella. Da un certo punto in poi manco quella.
Parenzo, ha il coraggio di riportare in diretta qualche commento. Mi scrivono qui.
Ma non ce ne frega niente di Periscope. Però... Io voglio capire una cosa. Durante un giorno, al massimo, con quante persone sei riuscito ad andare? Durante una giornata intera?
Questo me lo ricordo perché tre. Era tre nazionalità diverse.
Di tre nazionalità diverse.
Sì, sì.
Cioè, ma siamo al top assoluto. Beh, tu sei anche super dotato, Antonio.
Ma allora.
Grande inchiesta di Cruciani.
Allora funzionava quando si vendava, allora sai come funzionava.
Perché adesso funziona un po' di meno. Sai che qui da noi Moggi ha dichiarato di avere un pisello lungo più di 20 centimetri. Oh. Che si metteva paura. Dice, mi metto paura quando lo
vedo. Al sole 24 ore.
Si vede che
io ogni tanto devo ricordarlo.
Questo era direttore della Juventus. E allora, si vede che faceva correre il giocatore quando vedeva quella.
Ma tu pure sei super dotato, Antonio.
Non credo.
Cioè, siamo sotto i 20 o sopra i 20 o sotto i 20?
Ma sotto i 20.
Sotto i 20. Vabbè, lo sei,
la verità,
sei normodotato. Sei
normale, sei normale come dai. Normale amministrazione.
Sei normale. Senti, dovete fare un commento. Lo sai che il tuo amico Kim Jong-un, là, il maresciallo,
maresciallo,
che tu chiami,
sì.
Maresciallo,
amico mio, sì.
Ha istituito di nuovo il corpo delle donne. C'è il corpo speciale delle Amazzoni al suo servizio.
Ah, come Gheddafi?
Beh, come Gheddafi, sì, ma
bello,
mi sembra una grande notizia.
Bello, perché
no?
sono belle donne.
Le coreane.
Le coreane, sì.
Però sono
Corea
al suo
del
nord. Sempre. Ma
nord.
Sono al suo servizio, però, pare, queste donne.
Beh, questa è una cosa positiva.
Ma come positiva, scusa?
Si sta al servizio suo.
Dice beato lui. Dice
beato lui.
Cioè, ha fatto proprio un corpo di donne al suo servizio, capito?
Vedi, sono anche le vigilesse. Che stanno su Pyongyang,
sì.
Sono uno meglio dell'altro.
Sì, ma cioè,
anche
ridicolo,
sono delle fighe pazzesche, dici tu. Ma
bellissime.
Ma è ridicolo,
bellissime.
Dai, che questo qui istituisca un corpo.
Peccato perché adesso l'hanno levato, perché adesso c'è la corrente tutto il giorno. Perché prima c'era solo 3 ore di corrente al giorno.
E ben gli sta, scusa.
E allora il semaforo non funzionava.
Invece?
E invece oggi c'è corrente e il semaforo funziona.
Le vigilesse stanno. Però lui ha creato proprio questo corpo di donne al suo servizio, un corpo speciale di donne. Beh, fantastico, no?
Trovo ottimo.
Ottimo,
perché quando uno vede, quando tu hai una guardia del corpo, due belle
gnocche, dici.
Due belle ragazze.
Come si dice in abruzzese? Diciamolo in abruzzese, dai.
Due belle femmine che c'hai vicino. Se io ti vorrei fare qualche cosa,
sì,
ti vedi che tu belle, dico no, ma la Madonna non gli dice niente, che sennò queste faccio brutta figura.
Cioè, tu dici
di quelle
Kim Jong-un si protegge con le donne.
Sì, è una
però tattica... Servono anche prestazioni sessuali, pare, per soddisfare il dittatore.
Ma questo
dittatore,
non
scusa,
credo,
dico,
no,
scusa
questo
se dico
non credo.
Scusa se dico dittatore, Scusa se
no,
dico
no,
dittatore.
No, non lui.
Per carità, dittatore non si
no,
può.
Come
dire.
Lo chiamiamo?
Come lo chiamiamo?
Illuminato e liberale, erede dei Naudi.
Come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo?
Dai.
Altra cosa.
Ma chi stai? Ma siamo in radio, rispondi al telefono.
A Giacomo.
Ma chi è?
Mettimi la voce però.
Ma chi è? Ma che è impazzito?
Eh?
Sono qua a Chiasso in Svizzera.
Sei a Chiasso in Svizzera?
E chi se ne frega?
Ma chi è questo?
Io sono a Radio 24, lo senti? Sono in diretto.
In diretta?
Diretta,
no,
sì.
Sei in diretta a Radio 24, aspettalo, ti chiamo dopo.
No, ma chi è lei?
Chi è lei?
No, ma lo
Giacomo.
Ti ha chiamato.
Ciao.
Cioè,
ti aspettano tutti qua a Chiasso.
A Chiasso.
Ma fare cosa?
E che mi devono arrestare?
A Chiasso.
Ok.
Vabbè. A Chiasso.
Ma chi è questo?
Va bene, ciao Giacomo.
Ma qui non si risponde al telefono qua. Vabbè, dentro, ma siamo ormai alla follia. Ma si... un'ultima cosa, Di Pietro si vuole candidare sindaco di Milano, hai visto? Sì. Sindaco di Milano. Ma dimmi la verità, dimmi una grande verità su Di Pietro. Perché alla fine hai lasciato Di Pietro? Non lo so, non ne potevo più. Ma è vero che ha fatto ammalare pure tua moglie, Di Pietro?
Guarda, io quando ho fatto questa decisione l'ho fatto e...
Dillo.
Domandando alla famiglia.
E tua moglie?
Noi ci stavamo un po' ammalando.
Ma è vero che...
tutto.
Come vi stavate?
E allora... Perché io penso che una famiglia, quando un padre non parla col figlio,
quando il padre non parla col figlio, sì.
o la figlia, sì. E pensa che qualcosa non funziona.
Ah, per cui il padre tu eri il figlio, no?
Perché io lo consideravo come un padre.
Come un padre, sì.
E io ero suo
però
figlio.
Lui non parlava più con te.
Però non parlava, allora dico, quando padre e figlio non si parlano,
ti snobbava.
Cambia,
diciamo,
aria e uno se ne va via di casa.
Se ne va via.
Molti figli se ne vanno di casa, perché è la stessa cosa anche in politica. Quando uno non sta bene più,
sì,
perché non lo rispetto, non lo saluto.
Certo,
non
certo.
Allora è meglio che cagna aria. Io ho cambiato aria.
Ti saluto, va.
Dove vai? Che devi fare adesso? Adesso che devi fare?
A magna, fra poco. Niente, che devi?
Qualche magnatina.
Una magnatina e basta. Antonio Razzi, grazie. Ciao,
grazie.
Antonio.
Ciao, 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 ciao.
Saluti Renzo Piano,
C'è un altro tema, che è quello di Salvini e della Gruber. Cioè, è legittimo da parte di un conduttore chiedere, secondo me sì, della vita privata di Matteo Salvini? Matteo Salvini protesta perché dice che non bisogna occuparsi della sua vita privata, bensì bisogna occuparsi di quello che lui dice in politica, eccetera. Ma qual è il problema? Se tu sei un uomo politico, devi accettare che un conduttore di una trasmissione ti faccia delle domande anche sulla tua vita privata. Però la risposta della Gruber è abbastanza fastidiosa, no? Sentiamo, sentiamo.
Lei è stato più volte paparazzato con la presentatrice Elisa Isoardi. Questo punto è la fine del giallo?
No, ma mi scusi, io vorrei essere giudicato per quello che faccio politicamente sul lavoro, sull'immigrazione, sulle tasse, sull'agricoltura. La mia vita privata, come quella di qualunque altro italiano, come la sua e quella della Serracchiani, sono problemi suoi, della Serracchiani e miei, che non interessano agli italiani.
Ma vi dispiace, Salvini, è da qualche decennio ormai che i politici devono rendere conto anche della propria vita privata, però adesso non intendevo assolutamente
no,
fare
di quello che fanno, di quello che fanno e di come si guadagnano lo stipendio, non delle persone che frequentano o non frequentano.
Allora, devono rendere conto della loro vita privata quando la loro vita privata in qualche modo interferisce con la vita pubblica, eccetera, eccetera. Però, francamente, che Salvini debba rispondere per forza alla Gruber sul fatto, sulla conferma del fidanzamento con la Isoardi, mi sembra una semifollia. Cioè, uno può tranquillamente... Poi era molto stizzito per questa cosa Salvini, bastava rispondere, non voglio dare spiegazioni.
Ci sta la domanda e ci sta anche la risposta.
Sì, ma non è che uno è obbligato a rispondere, come dice. La Gruber fa intendere che uno è obbligato a rispondere. Cioè, non è obbligato a rispondere. Cioè, nessuno è obbligato a rispondere.
Non è obbligato a rispondere su
nulla. No, perché siccome è da qualche decennio che bisogna rendere conto...
No, lei faceva notare che da qualche decennio la vita del politico è sottoposta ai raggi X, e quindi anche a queste domande, non che sei obbligato a rispondere.
Vabbè,
no, questo è il senso.
Insomma, dai.
Poi dopo chi se ne
va. Bene, Alessandro da Milano, vai.
Ciao Cucciani. Niente.
Dimmi.
Io avevo chiamato per intervenire sul discorso di prima per quanto riguarda il caso che si è svolto al Tribunale di Milano e del ragazzo Gignano.
Sì, vai.
Parlava. Niente, volevo solo dire che purtroppo lui spiegava forse male la situazione. Voleva portare in esempio l'esasperazione probabilmente di tutta la gente che, anche come me, lavora e forse portata al limite, piuttosto che suicidio, decide di,
e allora?
di attaccare. E allora dico che in Italia molti chiudono gli occhi e aprono gli occhi solo quando c'è un problema reale, non si accorgono e denunciano.
No, però scusa, sono casi diversi. Le persone esasperate per qualcosa, esasperate perché per Equitalia, per i debiti, eccetera, eccetera, e uno che è sormontato dai debiti della propria azienda, e a un certo punto impazzisce e vuole uccidere tutte le persone che possono testimoniare contro di lui. E poi sì, ovviamente dice di essere stato truffato, però questo è tutto da verificare. Ma nessuna cosa può giustificare giustificare una strage di questo tipo. Tu capisci che. Ma se tu fai un discorso del genere, se tu cominci a fare un discorso, bisogna capire le persone ridotte all'osso, ridotte alla fame. Qui non c'è niente da capire. Uno può essere anche ridotto, uno può essere anche, come dire, distrutto dagli altri. Ci possono essere tante responsabilità, ma non è che ti autorizza a prendere la pistola e fare una strage.
Infatti prendevo atto solo del fatto che diceva che probabilmente la legge, non essendo uguale per tutti, chiaramente in Italia l'abbiamo capito, allora? È il risultato di molte persone che non riescono a sfogare in altro modo e arrivano all'eccesso.
Ma non è così, ma non è che tutto è trova una giustificazione nello stato cattivo, nella legge cattiva. Ci sono i matti,
ci sono degli assassini matti.
Questo è un pazzo assassino.
Questo è un pazzo. Io sono in edilizia,
ma non c'è altra spiegazione. È un pazzo assassino. Dopodiché poi vedremo e sentiremo dei dettagli sul suo processo, su quello che è successo, sullo stato canaglia, sullo stato là. Non lo so, perché pare che non è che lo stato c'entri molto. Comunque, cioè, su come ha amministrato le sue aziende, su chi l'ha rovinato, su chi non l'ha rovinato. Tutto può essere giustificato, qualsiasi arrabbiatura, qualsiasi situazione drammatica, ma non il fatto che uno va in tribunale con una pistola e ammazza un giudice, un avvocato, un testimone, e rischiando di ammazzarne altri, capito?
Due persone che lavoravano sono rimasto a casa, i giudici chiaramente mi hanno trattato come un delinquente perché avevo quattro ingiunzioni di pagamento dove dovevo ricevere dei soldi. Alla fine io mi sono in ballo da 4 anni, le persone sono a casa, ho dovuto trovarmi un altro lavoro, e immagino la gente che è rimasta senza lavoro, l'odio che ha accumulato. È una questione di odio, non è una questione di...
È una questione di odio. Però tu con l'odio giustifichi, diciamo, in qualche modo giustifichi una strage.
Io giustifico il fatto che far vedere che questi politici continuano a rubare, questi politici non sanno fare
legge. Ma cosa vuol dire?
Ma abbia pazienza. Ma va bene tutto, va bene tutto in questa
trasmissione. No, va bene tutto, sì, va bene, ma non va bene
niente. Tutto, cioè si può parlare, noi parliamo spesso della casta, dei privilegi.
Ma non va bene niente.
Ma che c'entra con questa vicenda la politica? Me lo spieghi cosa c'entra?
Quattro è di chi lavora come me sulla strada, faccio asfalti, e chi fa lavori come me, alla fine 24 ore di lavoro notturno sulle strade a Milano, perché potete venire.
E tu sei incazzato con i politici inefficienti, con la politica che non dà risposte.
Ma non resto sorpreso quando un politico compra la Jeep perché è inverno e alla fine della festa viene a giustificare 45.000 euro d'acquisto. È ovvio che a qualcuno gli gira il pallino. Questo lo mettiamo nell'insieme, lo mettiamo nel calderone. Bah. Questo è un pazzo. L'altro non sarà pazzo, farà qualcosa di meno.
Va bene, ho capito perfettamente. Claudio, provincia di Salerno. Ci sono molte telefonate di questo tipo, di questo tenore. Vai. Capito, Claudio, provincia di Salerno, vai.
Ne sono morti 3, giusto?
Come? Ne sono morti 3, sì.
Sì, purtroppo. Buon inizio.
In che senso buon inizio?
È un idiota. Buon inizio. Io non conosco la storia di questo qua, non conosco la questione, sì. Però ufficialmente a Milano nel tribunale oggi è arrivata la crisi.
Cioè, ufficialmente
arriva idiota delle 20 e 22.
Allora, Parenzo, una testa di cazzo. Parenzo,
eccolo qua, piacere, buonasera idiota. Benvenuto,
capito?
Idiota.
Perché? Perché se i suoi amici delle cooperative rosse, io sono un testimone diretto, vanno in concordato fallimentare al 21%. Con 380.000 euro da dare, e il curatore fallimentare dal marzo del 2012 ad oggi non ha ancora deciso quanto devono dare il 21%, come lo devono fare, e nel frattempo gli imprenditori, i tuoi amici di Equitalia, Mastra Pasqua e quant'altro, ti vengono a pignolare casa, un po' i coglioni ti girano, hai capito?
C'entra? Ma chi ha difeso mai Equitalia?
Hai capito,
ma che
testa di cazzo, c'è la pancia piena,
c'entra?
Perciò parli.
Ma la pancia piena, ma che dice lei? Lei è matto. Lei ha esordito dicendo meno male, oggi è un giorno in cui sono morte 3 persone. Oh.
Faglielo spiegare.
Allora, un mio amico di 36 anni, la moglie era incinta di 7 mesi, si è impeccato l'8 di febbraio, testa di cazzo.
Sì, ma stai tranquillo, devi stare calmo.
Sono morti 2.000 imprenditori, non ne parla nessuno. Perché non piangi i 2.000 imprenditori morti?
Ma come no? Quante volte l'ho detto degli imprenditori in Veneto che si sono uccisi?
Il coglione Corrazzi, dimmi chi è il presidente della CGA di Mestre. Tu che sei a Radio 24,
però lo conosco benissimo, Bortolussi.
E come si chiama?
Bortolussi si chiama.
Che fa la figura di merda adesso?
Bortolussi si chiama, Somaro.
Ecco.
Allora Claudio,
Somaro.
Claudio, devi calmarti.
La testa di cazzo.
Fermo,
cretino.
Calmati un attimo.
Camice,
che qui non...
camice di contenzione.
Stai tranquillo anche tu, Claudio. Io voglio capire.
Il camice ci vuole per questo.
Io voglio capire solo una cosa, Claudio. Al di là dei dettagli, il concordato che hai detto tu, le cooperative, i danni che posso subire.
Fai. Allora, cruciale.
No. Fermo un attimo, che comando io. Fermo un attimo. Fermo. Ma non me ne frega niente del sondaggio. Lo decido io. Poi me lo suggerisci tu il sondaggio.
Ma pure voi a Radio 24 state con giocate pezzi a culo, state un po' nervosi perché gli hanno dato il 16% di aumento mentre voi state in perdita. Che ne vincono le palle pure a voi.
Ma chi l'hanno dato il 16% di aumento?
Leggi il comunicato dei due colleghi giornalisti a Radio 24.
No, ma l'ho letto benissimo. E allora,
che allora... vincono i coglioni pure a voi?
Ma cosa vuoi che ti dica? La mia su quello, sull'aumento giusto, che ha preso l'amministratore delegato del Sole 24 Ore? Non ho capito.
Brutto, siete in perdita e quello che ha fatto l'aumento. E io, come ma sono fatto
a me,
sciopero?
A me sinceramente no, io sciopero non lo faccio
male,
comunque.
Male, e devo dire allora,
no,
e devo calmo?
No, ma devo dire la verità, a me non me ne frega niente di questa vicenda.
Vedi come brucia, brucia.
Ma
capita.
Brucia che cosa?
Niente,
cosa
niente,
brucia?
Niente,
ma questo
niente.
È l'unico posto dove si può parlare di questa roba qui, forse non hai capito bene.
Dimmi, ti lascio
in linea, nonostante il fatto che tu hai parlato dell'aumento dello stipendio dell'amministratore delegato del Sole 24, ti lascio tranquillamente in linea e ti dico di questa vicenda.
E del consiglio di amministrazione.
Ma non me ne frega niente, non me ne può fregare di meno di questa
frega,
vicenda.
Ma un'azienda privata? Che te ne frega a te?
Dimmi tutto.
Ma che te ne frega a te che questa è l'azienda privata?
Ma che te ne frega?
Tu hai a me non me ne frega niente neanche a me. Ma tu hai esordito parlando dei tre morti che ci sono stati oggi. Sei un povero coglione, sei.
Di imprenditori. Capito, testa di cazzo.
No, ma
devi... ci sono morti 10 imprenditori e di quelli non parla nessuno.
Claudio, devi stare tranquillo.
Ma chi te l'ha detto?
Non capisco perché tu all'inizio hai detto che ammazzarne tre è un buon inizio. Perché hai detto questa cosa? Perché? Perché?
Perché non è possibile che questo è uno Stato che è contro chi produce. Io stamattina mi sono...
Scusa, amico mio, come sai, come sai... come fai a sapere che quelli...
a parte che
stai offendendo le famiglie di queste tre persone,
esatto.
Che ne sai che queste tre...
E di quelli che sono morti oggi ammazzati perché gli è arrivata una cartella di Equitalia, lui gli
ma
hanno
cosa
detto,
c'entra con questa vicenda? Ma cosa...
questo
era questo
e
era
di quelli che hanno lavorato per lo Stato e non hanno preso i soldi.
Sì, ma tu ti devi calmare,
che si sono ammazzati,
tu ti devi calmare,
le famiglie di questi. Ma perché? Solo perché sono magistrati o lavorano per lo Stato,
ma che
devono avere più diritti e più dignità.
Ma
di un medico che si
è
indicato dalla
parte
di me.
Allora io voglio capire una cosa, tu che ne sai di questa vicenda? Perché
niente,
siccome sei partito...
tu che ne sai?
No beh, ho letto oggi quello che è successo.
Che cosa hai letto?
Era imputato,
non sei un cazzo nemmeno tu.
No, sicuramente so più di te, guarda. Sicuramente so più di te. Questo qua era sormontato, oberato di debiti.
Allora, io dico una cosa.
Era imputato di bancarotta.
Nella mia provincia dall'inizio dell'anno si sono ammazzate 26 persone.
Ma non c'entra nulla, questo non si è ammazzato. Ha ammazzato
26 persone, che una persona sbrocca, solo della mia provincia sbrocca e va là e domani mattina spara a me per qualsiasi motivo. Non è una domanda come mai questo ha sparato, la domanda è come mai ci hanno messo tanto tempo.
Dunque tu sei quasi contento che questo qua abbia sparato?
No, io non sono contento.
E che ne so, ammazzarne tre, hai detto un buon inizio,
no,
che fai?
Io
ti
non sono
dietro.
Contento.
Ti
però,
tiri
per dirlo però per dirlo alla Parenzo, sono imprenditori che sbagliano. Come erano quelli delle Brigate Rosse quando sparavano?
No. Ma che vuol dire?
Compagni che sbagliano, giusto? Questi sono imprenditori che sbagliano.
Ma cosa c'entrano le due vicende?
No, questo è interessante. Lui dice sono imprenditori che sbagliano. Cioè,
sono imprenditori che sbagliano.
Bisogna capirli un po'. Bisogna capirli.
Allora, c'erano i compagni che sbagliavano
per non ammazzare.
Ma perché
non...
i carabinieri che facevano il loro dovere.
Ma perché
questi
non...
sono imprenditori che sbagliano.
Ma perché non fai una raccolta di soldi come ha fatto qualche movimento di estrema destra oggi a favore per aiutare questo signore, questo tizio che ha ammazzato?
Ma io non lo conosco, no? Allora forse non sono stato
hai detto imprenditori che sbagliano, anche i compagni che sbagliano venivano aiutati dagli altri compagni.
Ma fatelo con Radio 24 che voi aiuta. Ah no, voi siete con Renzi, scusate, voi non siete con i piccoli imprenditori.
Ma che c'entra Renzi adesso? Adesso è colpa di Renzi se questo qua
no, stavo
ammazzato...
pensando se potevate farlo voi come Radio 24, come si ricordate voi siete con Renzi, quindi
ma io non sono con Renzi, questa qua è una trasmissione che critica tutti, se ne fotte di Renzi.
Tu non sei Radio 24, tu non sei solo 24.
Ma Radio 24 non è con Renzi, imbecille, non dire stronzate, dai su. Ma non è con Renzi, nessuno è con Renzi.
Luciani, sono imprenditori che sbagliano. Se domani un altro ammazza qualche altro, no, sono imprenditori che sbagliano.
Sono imprenditori.
Tu sei invece un idiota.
Ma tu non hai nessuna pietà per le persone che sono state uccise oggi.
Luciani, forse non ti è stato chiaro. Io devo guardare negli occhi la moglie di un amico che era incinta a 7 mesi, adesso gli ha di figlio.
Ma
si è impiccato nello stabilimento.
Scusa,
a 36 anni, perché ha lavorato per lo Stato.
Ma che c'entra? L'abbiamo raccontato 1000 volte queste tragedie. Ma che dici?
Ma vai alla festa dell'unità! Ma vai dai tuoi amici delle cooperative rosse!
Ma
finisci da pagliaccio!
Idiota!
Pagliaccio!
Idiota.
Questa è una repubblica fondata sul lavoro! Ma di chi produce, non di chi mangia schifo!
Ma, vabbè, la, ma quando è iniziata la crisi hai problemi, ai politici, no? Che è cambiato?
Ma non c'è un'ambulanza in zona immediata da prendere.
Io voglio capire una cosa prima di lasciarti, che adesso abbiamo.
No, ma lasciarti per andare all'ospedale, però.
A vabbè, curare. Sì, Valenza, accompagnami tu. Accompagnami tu, Valenza.
No, guarda, sei un caso disperato.
Accompagnami tu, Valenza.
Qualcuno che ti vuole bene, forse ce l'hai ancora.
Ma sicuramente, mia moglie.
Beh, no, dopo questa telefonata si vergognano.
Tutti i mesi. Ma io stasera, Valenza, sono partito alle 5.
Ma che lavoro fai? Che lavoro fai? Che lavoro
fai? Sto tornando e tornerò a casa alle 11. E che tu non mi devi rompere i coglioni, hai capito? Vale,
anche tu, capito?
Che lavoro fai? Che lavoro fai?
Faccio strutture in acciaio.
Ma fai strutture in acciaio.
Vuoi sapere com'è la situazione del mercato? Vuoi sapere com'è?
Non voglio sapere adesso, perché io voglio tornare all'origine di questa telefonata.
Sono imprenditori che sbagliano.
Quello l'hai detto dopo. All'inizio Perfetto. Hai detto ammazzarne tre è un buon inizio, così hai detto. E Perfetto. Poi hai parlato dei suicidi.
E io sono convinto di una questione. E mi dispiace cosa? Che ha ammazzato, ma se non c'entra niente. Ma se oggi fosse stato ammazzato un'altra categoria, la Chi? Gente faceva la ola.
Chi?
E non
Chi?
Mi vergogno di dirlo.
Chi? Chi?
Dici in generale.
No, ma quale categoria? Quale
politici,
categoria?
Politici.
E allora perché non vai tu stesso sotto Montecitorio con un calascio?
Perché ho una coscienza. Perché ho una coscienza.
Dunque,
perché
se facessero una strage, se facessero una strage a Montecitorio o al Senato, cioè tu saresti contento. Se ammazzassero.
No, io non sono contento. Non sono imprenditori che sbagliano.
Sono imprenditori che sbagliano. Vabbè,
sono imprenditori che sbagliano. Ciao, scusa, ciao. Quando hanno ammazzato i carabinieri negli anni 70 e 80, erano compagni che sbagliavano. Questi sono imprenditori che sbagliano.
Ma tu lo sai chi è stato ammazzato oggi?
Forse non sono stato chiaro. Non
no, ma lo sai
so
che
chi è stato ammazzato. Non so sai chi è stato ammazzato.
Cioè, non sai un cazzo Niente. E parli.
Perfetto.
Cioè, tu no, sai chi è stato ammazzato o no?
Lo sai chi è stato ammazzato?
No, ma io certo che lo so. Beh, un sì. giudice, un avvocato e un coimputato.
Perfetto.
Un giudice, un avvocato e un coimputato.
Perfetto, perfetto.
Lo sai
perfetto.
O no chi è stato ammazzato?
Lo sai la settimana scorsa chi si è ammazzato?
Ma quello cosa c'entra? Ma tanta gente si ammazza.
Ma solo perché quello ha dignità. Solo perché quello ha dignità di pubblico. Perché viene fuori su Radio 24.
Pubblico, veramente, ma veramente uno è un giudice, l'altro è un avvocato.
Domani mattina l'ennesimo imprenditore che si ammazzerà, su cui faranno il trafiletto, in cui diranno si è ammazzato perché così via. Però che ci sia una famiglia dietro quel ragazzo o dei collaboratori,
anche
non importa un cazzo a nessuno,
anche quelli,
perché non
anche...
ha dignità di pubblico, perché non ci sarà tu a raccontarlo, perché non
famiglie...
ci sarà il fanno che parla, e non
famiglie...
è giusto.
E le famiglie di chi di quelli ammazzati oggi?
Io, allora, forse non sono stato chiaro. Forse
è un imprenditore che sbaglia, è un imprenditore che sbaglia.
È un imprenditore che sbaglia.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Addio.
Voi della zanzara, incominciate a essere rincoglioniti, eh?
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti.
Basta con il kebab, solo polenta, taragna però.
Servi di Roma fuori, senza dubbi.
Aboli il rivoltino primavera. Il sushi non è padano. Guarda avanti.
Guarda Salvini. Non permette. E lì con la signora Isoardi.
Ah no, non si può di questo, non si può.
Fai vedere le tue braccia possenti. A chi vuol fermare?
Vedi le braccia possenti di Salvini, lo dice lui.
Sali Padania.
Voci da Radio Padania.
No, questo non si può.
Grande
dopo
rubrica.
Quel coglione, chiedo scusa per il termine, che ha telefonato poco fa,
sì.
Non si può sentire Radio Padania.
Voci da Radio Padania, una delle rubriche più seguite della Zanzara. Iniziamo con un ascoltatore,
sì.
Con un ascoltatore che parla a Barin, conduttore di Radio Padania,
sì.
Della trasmissione in cui la Gruber parla della Isoardi. Sentiamo cosa dice questo gentile, moderato ascoltatore di Radio Padania.
Immagino.
Senti un po', ho visto quella trasmissione schifosa di ieri sera lì dalla Gruber.
Ma perché dici così? Perché alla fine gli hanno chiesto dell'Isoardi, non sapevano più a cosa attaccarsi e sono attaccati all'Isoardi.
Poi a un certo punto un altro ascoltatore interviene e dice ciabattante del cazzo. Senti. Ma un altro. Forte la
tua voce. Prima di tutto 24 37 82 dagli numeri a quel ciabattante del cazzo. E che vadano tutti a quel paese perché non abbiamo bene i coglioni.
Sì, chiaro.
Poi arriva Barin. Il quale, per dire che la Gruber non deve impicciarsi dei fatti privati della.
Sì.
Questa è una cosa molto, molto forte. molto forte e molto anche scioccante, se vogliamo. Cioè Radio Padania, Radio Padania, che è, come dire, molto fedele al capo Salvini, per difendere il leader Massimo Salvini, utilizza questo genere di espressioni. Io anch'io ho criticato la Gruber per una domanda, forse per un'insistenza eccessiva nei confronti di Salvini, però chi se ne frega, in realtà non l'ho nemmeno criticata. Ma sentite cosa un conduttore di Radio Padania, quali argomenti utilizza contro la Gruber, contro la Gruber. Sentiamo Barin, l'amico Barin. Tu ci sei stato pure fuori con Barin.
No, io l'ho disgraziatamente.
A pranzo, hai incontrato, ti sei fatto delle foto.
Su questo ti querelo.
No, hai fatto delle foto.
No, ero a piazza. Questo voglio chiarirlo perché ti querelo, perché io ho una reputazione. Vai. Ero a Piazza del Popolo con mio figlio per vedere la manifestazione della Lega e far vedere a mio figlio cosa non vorrei lui diventasse un domani.
Sei razzista tu, al contrario.
Assolutamente sì. L'ho provato e ho detto: guarda, questa è la Padania. E ha cominciato a piangere il bambino. No, a 18
mesi.
Ha cominciato a piangere, te lo giuro.
Non è vero.
Guarda, è la Padania libera. E questo. Pianto e disperato.
A un certo punto
c'è dovuto arrivato Varin e al
conduttore di Radio Padania,
sì,
non lo
ha cominciato a ribellarsi sul passeggino del bambino, non stava fermo. C'è dovuto dire: ah, Parenzo, sei tu, facciamoci una foto. Dico: va bene, d'accordo, figurati, non nego la foto a nessuno, neanche al capo della radio del Ku Klux Klan. Ho detto: va bene, facciamoci la foto insieme, però scrivi che è una foto, non è che io sono d'accordo con le tue idee. Siamo fatti questa foto e lui l'ha utilizzata nei... così è andata. Vabbè. Mai andato a pranzo, giuro, con Varin.
Vabbè, non ci sarebbe niente di strano.
Ci sarebbe molto di strano.
Ma sei veramente razzista, cioè veramente,
sì,
sei un razzista.
Cioè, sì.
Vabbè,
sì,
Barin sì. È il vibratore della Gruber. Guarda che è forte.
No, hai capito?
Fortissima.
E tu dici che vado a pranzo con uno così?
Dai.
Vabbè, insomma, non ci vuole dire niente. Non sappiamo perché non ci sarebbe niente.
È una grande giornalista la Gruber, come vedete, domande assolutamente selezionate, importanti. La Gruber, noi vorremmo chiedere alla Gruber, ad esempio, se usa il vibratore.
Servi di Roma fuori.
Radio Padania è un Vespasiano.
Serracchiani.
Radio Padania pagata con i soldi pubblici, peraltro.
Serracchiani.
Vespasiano.
Ci sono delle cose positive a Radio Padania. Serracchiani.
Sì, la pubblicità forse.
Possiamo chiedere, Gruber si offende se le chiediamo se lei usa il vibratore e quante volte lo usa? Ecco, pensiamo che sia una domanda giornalisticamente importante. Non lo chiediamo alla Serracchiani perché siamo certi che lo usa tantissimo. E infatti annuiva durante queste domande importantissime finali a Salvini, notte e mezzo, annuiva, come per dire, cioè c'ha ragione Salvini, che cazzo di domanda stai facendo? Cioè effettivamente fagliene una. Piuttosto sulle mutande di Cota, se erano pulite o sporche.
Ancora. Però devo dire la verità, che utilizza un argomento forte per criticare la Gruber. Cioè, come dire, arriva all'eccesso. Anche noi chiediamo ogni tanto: ma lei usa il vibratore o no? A un ospite, no? Ogni tanto chiediamo, anche io in particolare, adesso, non sempre, però chiediamo. Per esempio, prima ho chiesto a Razzi quanto ce l'aveva lungo, no? Cioè, quali dimensioni aveva il suo pene?
Signor Squinzi, stiamo parlando dello spread, eh? Squizzi si mette in macchina alle 20:41. Secondo me, vediamo la mia radio oggi di che cosa si occupa, no? Accendela dopo una giornata di lavoro terribile, così
la strage,
cioè la mia radio, vediamo con orgoglio, chiama anche a casa, no? Chiama magari Bomba 6 che dice: Bomba 6 che è stato con Fiuci, Bomba 6, sai, adesso accendi la radio, vediamo l'informazione che stiamo facendo. Zoom, accende, orgoglioso, stanchissimo, tornando a casa della moglie, una giornata di lavoro terribile, e sente nell'ora di punta il signor Giani che chiede al signor Razzi, no, tutto benissimo per carità, e gli chiede, cioè, scusi, quanto ce l'ha lungo lei? Squiz, amico mio, che dobbiamo fare?
Ancora. Marin, poi sente anche Marin, tra l'altro.
Ma quello è meno, a questo punto quello è meno, Marin. È un caso psichiatrico, come dire Mr. Lustig, psichiatrico. Salirà alto
nel cielo. Comunque la Gruber, sicuramente il compressore sì, perché basta delle canotto che c'ha davanti, cioè prima o poi affonda.
Sicuramente quello lo ha usato.
Vabbè, andiamo in provincia di Chieti da Giuseppe, vai.
Buonasera Cruciani.
Oddio, questo è sempre il solito.
Dunque, è arrivato lo sputo in faccia al tuo sciacquino, comunista di merda,
sì,
cocainomane.
Giuseppe, però togli il viva voce.
In 20 secondi.
L'ho tolto.
Sì. No, benissimo, tu allora.
Connetta anche le sinapsi se le ha, ma ormai non
è arrivato. C'è
ma
che cosa? Si diverte.
Ma mi spiega per parlare, per scendere al suo livello.
Chi è il direttore di Repubblica, ma che cazzo ce ne frega gli italiani di quel comunista di merda, peggio di lui. Voi vivete in un
per
mondo
scendere
dorato.
Al suo livello, scusi, per scendere al suo livello, come mai mi hanno detto che lei si lava i denti con lo scopino del bagno?
Guardi, sto al
per
bagno
giusto per come dire venirle
di
incontro
merda,
nel suo eloquio, nel suo eloquio.
Vabbè, ma non si arrabbi,
nel suo eloquio.
Se tu
scendo nel suo eloquio,
Giuseppe,
diciamo,
se tu vado prendi a parolacce Parenzo e lui ti dice gentilmente, vabbè,
scusa, sei offeso perché deve andarsi a pulire i denti,
Raffaele da Torino.
Si pulisce i denti con lo scopino, poi chiama Radio Padania. Questo è quello che succede.
Ha chiamato noi veramente.
Poi dopo chiama Radio Padania,
Raffaele da Torino, vai.
Succede così.
Raffaele, vai.
Ci sono? Ok. Buonasera a tutti.
Dimmi.
Complimenti come al solito, vabbè, ci sprecano per la trasmissione.
Già esordito con due cose, buonasera, i complimenti. Mamma mia, che tragedia, dimmi, dai. Niente, vai.
No, vabbè, lasciamo bene. Dicevo, volevo intervenire su quel povero disgraziato di Milano che, vabbè, ha fatto sicuramente un gesto estremo. Sì. Che adesso tutti condanneranno come pazzo da legare, da tenere in catena finché vive.
E invece?
Che invece è semplicemente un altro di quei poveri disgraziati che non gliela fa più e che sicuramente
no, però io non ce la faccio più. Raffaele, non è possibile ricevere ancora telefonate. No, ma se c'è qualcuno ancora, per carità, va benissimo, allora, che chiami, va benissimo. Che pensa che uno è imputato di bancarotta, e va benissimo, è imputato di bancarotta, che ha dei problemi da anni con le sue aziende fallite nel 2008, eccetera, eccetera, fa una strage in tribunale e tutti a dire, una parte di quelli che chiamano, qualche ragione ce l'avrà pure avuta. Non c'è nessuna ragione che possa giustificare una strage. Nessuna.
Non c'è nessuna, no, certo, perché è sicuramente un gesto estremo, siamo tutti d'accordo, ma l'italiano non ce la fa più.
L'italiano
ma
non c'è,
non è
quando
questo qua
l'Italia,
ma non è che tutti gli
come quell'altro, adesso non mi ricordo chi era intervenuto di avvocato che diceva che non ci sono i metal detector nei tribunali, ma secondo me questo qui se ne va all'osteria, non va nei tribunali.
No, guardi,
il povero disgraziato di semplice cittadino che va in un tribunale subisce le pene dell'inferno, gli contano anche, mi perdoni il termine, i peli che ha nel fondo.
Ma non è vero, guardi, le posso assicurare non che non è così. Io sono andato più volte al Tribunale di Milano, anche recentemente.
Io le posso garantire.
Ripeto, su tante cause. Mi fai parlare un attimo.
Mi è capitato di andare in tribunale con un semplice zainetto, me lo sono visto svuotare completamente e andare a controllare in ogni minima parte.
Ma dove? In che tribunale?
Tribunale di Torino.
E va benissimo, i tribunali di Torino saranno più attenti. Io dico il Tribunale di Milano, chiunque sia andato al Tribunale di Milano, io ci sono andato più volte per le cause che abbiamo avuto, tutte vinte peraltro, per le cause che ho avuto io, la Zanzara, Radio 24, eccetera, eccetera, tutte le volte in cui sono andato al Tribunale di Milano poteva entrare qualsiasi cosa, come oggi è accaduto.
Lei poteva portare dentro qualsiasi cosa.
Oggi uno è entrato con una pistola, ha ammazzato tre persone, di che parliamo? Sventolando un tesserino finto di avvocato. Ma se uno vuole entra e porta un bazooka,
ha approfittato del fatto che era in un luogo in cui era conosciuto, perché voglio dire, lo sappiamo benissimo tutti che se uno è un avvocato, è un giudice o un semplice anche gregario, ma che è conosciuto dalla guardia che sta lì, non fa la fila come i poveri cretini, passa tranquillamente, dice buongiorno, addirittura gli dice poi ti passa a pagare il caffè.
E allora?
Ok, allora è semplicemente sintomo di un italiano che non ce la fa più, che non si sente tutelato.
Non è il sintomo di un italiano che non ce la fa più, è il sintomo di un malato di mente, punto. Uno che ammazza tre persone potrà essere disperato quanto vuoi, ma è un malato, punto.
Il problema è che è un singolo individuo.
Ma è certo che è un singolo individuo, chi lo nega che è un singolo individuo? Che vuol dire che è un singolo individuo? Certo che è un singolo individuo, che deve essere?
Io credo che ci vorrebbero sicuramente più persone che riuscissero, che avessero il coraggio di esprimere il proprio dissenso senza arrivare
a questo. Più persone che prendono pistole in mano.
Ma che vuol dire? Sparare o esprimere il proprio dissenso?
Dai, su ragazzi. Marco da Lucca, dai. 2047. Marco da Lucca, voglio altri ascoltatori fino alla fine. Marco
secondo idiota nel giro di pochi secondi.
Ma non tutti idioti sono secondo te? Lascia parlare le persone.
Ho detto solo idiota,
Vai. Chi c'è? Sì, vai.
Volevo dire a quello minide che come al solito vive fuori dal mondo.
Saluti tutti a casa,
Sì, anche a casa sua di mente. Vive sempre soltanto la realtà che esiste solo a casa sua. Quando prima ha detto il Tribunale di Palermo è sicuro, al Tribunale di Palermo non si entra. Vai a vedere il servizio che dice la notizia di Fabio Ningo.
quando si sono introdotti dentro due aule bunker con un provolone,
sì,
dicendo
essere, sì,
pensate se questa fosse una bomba, e l'hanno lasciata lì. I tribunali italiani, come tutti i presidi italiani, sì, sono dei gorgonzola,
intanto era per fortuna, pardon, un provolone.
No, però ha ragione,
sì, d'accordo, era un provolone, non è che dimostra.
La verità è che oggi è cambiata musica. Se questo fosse stato uno dei tanti che si suicidava, non faceva notizia. Invece questo ha deciso, invece di suicidarsi, di fare una strage e fa notizia. Ma una situazione,
allora,
così esasperata,
allora,
esiste,
allora,
da tanto. E allora è inutile che tu ora per il demente diventi terza introducendo i metal detector obbligatori per risolvere il problema. È una cosa che vuol,
scusa,
fare,
però,
lui.
Ma non è che per forza, scusa,
che non
però,
servirà a un,
ma
a un
questo,
cazzo.
Questo posso essere d'accordo che adesso blinderanno tutti i tribunali e sarà inutile blindare tutti i tribunali.
Non
spendendo
niente,
ma
non
d'accordo, sono d'accordo con te. Però non è che se ogni volta che qualcuno fa una strage, per forza è la colpa è della crisi economica. Può succedere. No, ma tu l'hai detto, allora, può succedere invece tranquillamente che uno conduca male la propria azienda, non faccia bene, sì, i propri affari, faccia bancarotta, dopodiché disperato perché la questione sta arrivando, come dire, al culmine, no? Nei processi in tribunale, è talmente pazzo, gli parte il matto, prende una pistola e ammazza tutti. C'è anche
ma
questo caso che non ha nulla a che fare né con Renzi né con la crisi economica. Può darsi anche che sia così, o non ti viene in mente che possa essere così?
Senti, se lui veramente fosse soltanto un matto, come dici
non
tu,
è un matto, non è il frutto della crisi.
Senta, lei dove si trova esattamente adesso? Cominciamo da lei, va, che è più semplice. Abbiamo delle ambulanze in zona, va? Dove si trova lei esattamente?
Te l'ho sempre detto.
Mandate l'ambulanza.
No, voglio capire,
fatemi sentire il numero dell'ambulanza. Cominciamo da lei, via. Cominciamo a fare un po' di pulizia. Forza, l'ambulanza le mandiamo. Coordinate. Due infermieri vestiti di bianco la prendono, la caricano su una lettiga.
No, però
risolviamo il problema.
Marco, voglio capire, se fosse un matto?
Se lui veramente fosse un matto, non avrebbe architettato un'azione militare come questa. Io vi vorrei ricordare che dopo aver ucciso, è pieno di matti
che scientificamente ammazzano due persone.
Ascoltami un attimo, dopo aver ucciso tre persone, questo qui si è iniziato alla folla, ha nascosto l'arma, l'ha tenuta, ha cambiato il caricatore, è uscito, ha preso una moto e è andato ai mercati, probabilmente per continuare la strage. Questo non è un matto.
Non è una persona
che l'ha fatto con incredibile lucidità.
E allora
questo che significa? Che non è un matto.
Va bene, grazie. Massimo da Udine per chiudere. Vai Massimo, veloce.
Sì, Cruciani, buonasera. Allora, volevo dire una cosa. Non stai parlando con un matto, credimi. Stai parlando con una persona che...
Vai però, rapido.
Ok. Allora, quando ti trovi in certe situazioni, Cruciani, io ti sono d'accordo spesso con te e tutto, ma tu adesso stai parlando di una cosa che non conosci. Perché bisogna trovarsi in certe situazioni per poi capire quali sono le reazioni. Allora, quando... questo qua, ok, la crisi e tutto, ma quando c'è della gente che, tipo agenzia delle entrate e tutto, io sono vittima di un redditometro, ok? A me ha rovinato la vita due anni. Ho avuto attacchi di panico, ricoveri in ospedale, tutto.
Massimo.
No, aspetta, scusa Cruciani.
No, ma mi racconti questa cosa domani, perché tu dici: non capisco, voi non capite perché ci sono delle persone vittime dei Equitalia, eccetera, eccetera, redditometro, che possono sbroccare. Ma come fate a dire che tutte le situazioni sono uguali? Domani, 18:30, ciao.
Ciao.
Andate per una fanculo e finisce la questione, insomma.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
E comportatevi bene.
Radio 24. La passione si sente.